continuiamo con il programma di stamani. Mi sembra di capire che lo spettacolo vi sia piaciuto. Bene, allora speriamo di rivedervi qui stasera alle 20:45, portando i vostri amici, le vostre famiglie, le persone che ritenete possano essere interessate a continuare questo percorso con noi, a discutere con noi di questi temi attraverso lo spettacolo e attraverso il dibattito. Voi mi perdonerete se io non ho la voce di Paolo Barillari, che migliora anche le canzoni che canta, non è questo il mio talento, però spero di riuscire a parlare con voi, ad avere un dialogo con voi sul tema che più mi sta a cuore: come facciamo a superare la grave, gravissima crisi che stiamo vivendo, di quale Europa abbiamo bisogno per riuscire a recuperare una prospettiva di futuro positiva e credibile. In questa slide iniziale voi vedete anche degli strumenti per continuare a discutere con noi oltre questa giornata: il sito del CESUE, la nostra email, il mio account Twitter e il blog che curo sul tema europeo, il blog è Noi Europei, sull'Espresso, che sono strumenti per continuare il dialogo oltre questa giornata. Questa giornata è semplicemente un'occasione per lanciarvi un seme, per offrirvi un'occasione per iniziare a ragionare di Europa, di come uscire dalla crisi. Ma ci sono molti altri strumenti e molte altre occasioni speriamo di poter avere, e speriamo che voi cogliate questa giornata come uno stimolo. Noi oggi abbiamo scelto di dedicare a Milano, a tutti voi, una giornata del nostro tempo per discutere di queste cose. Ci piacerebbe che usciste dalla giornata di oggi decidendo a vostra volta di dedicare un'altra giornata a questi temi, con vostre iniziative, rivolte ai vostri compagni che non sono qui, alle vostre cerchie sociali, familiari, cioè farvi portatori di quello che vi sarà piaciuto o di quello che non vi sarà piaciuto della giornata di oggi, ma essere cittadini europei attivi, che si fanno carico di riflettere, di progettare un futuro diverso dal presente che stiamo vivendo. Come cercheremo di lanciarvi questo messaggio? La prospettiva in cui noi ci mettiamo è quella di acquistare consapevolezza, cambiare la prospettiva con cui guardiamo le cose. La consapevolezza di un fatto banale, ma che in realtà di cui non abbiamo una consapevolezza piena: il mondo è cambiato. Noi continuiamo a pensare con schemi mentali sviluppati in periodi in cui il mondo era molto diverso dal mondo di oggi, e abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di guardare le cose. In che cosa è cambiato? Se noi prendiamo la modernità, noi siamo passati dal Rinascimento italiano, un sistema di città-stato, di piccoli staterelli, a un sistema europeo degli stati, caratterizzato dagli stati moderni di dimensioni ben più ampie, come Francia, Spagna e poi più tardi la Germania e l'Italia, fino oggi a un sistema globale in cui contano soltanto gli stati di dimensione continentale: gli Stati Uniti, Cina, Russia, Brasile e India. Questo è un cambiamento radicale che ci richiede a noi di cambiare il modo di guardare le cose, perché se non lo facciamo non riusciamo a capire qual è la sfida che abbiamo davanti oggi. Oggi c'è un crescente campagna contro l'Unione Europea, contro l'euro, eccetera. Molti dicono: non possiamo più cedere ulteriore sovranità all'Unione Europea. Ma il problema oggi non è se cedere sovranità o meno all'Unione Europea, ma se recuperare sovranità tutti insieme a livello europeo, o se contentarci di una sovranità fittizia, fasulla, quella degli stati nazionali. Ma c'è qualcuno oggi che seriamente pensa che l'Italia o la Francia o anche la Germania sono dei paesi sovrani? Noi la sovranità dal 1945 non l'abbiamo mai avuta. Se la Polonia ha avuto un regime a partito unico, un'economia pianificata, e l'Italia ha un sistema democratico, economia di mercato, non è perché i polacchi e gli italiani hanno fatto scelte diverse, ma perché in Polonia sono arrivati i carri armati sovietici e in Italia sono arrivati i carri armati americani. Noi e la Polonia siamo stati ugualmente stati non sovrani dal 45 in poi, semplicemente a noi è andata meglio. Tanto che il primo presidente della Repubblica Italiana, Luigi Einaudi, uno dei più grandi pensatori del XX secolo, cosa ha scritto da presidente della Repubblica? Gli stati nazionali sono ormai polvere senza sostanza. Polvere senza sostanza. E noi oggi stiamo a discutere se cedere o no sovranità all'Europa, una sovranità che noi non abbiamo. Sovranità cosa vuol dire? Vuol dire libertà, quello di cui parlava Francesco all'inizio, nell'introduzione allo spettacolo, vuol dire la capacità di decidere. Ma noi in un contesto globale abbiamo la capacità di decidere? Il governo italiano è in grado con le sue politiche di garantire il vostro benessere e la vostra sicurezza? La sicurezza dal 45 in poi ce l'ha garantita l'esercito italiano o la NATO? E la prosperità di cui godiamo ancora ce l'ha date le politiche del governo italiano o l'integrazione europea? Il fatto di aver creato un mercato comune e poi un mercato unico? Nel momento in cui rispondiamo a queste domande, prendiamo consapevolezza che molti dei termini del dibattito pubblico di oggi sono fasulli. Il problema non è se mantenere una sovranità che in realtà è solo fasulla, la forma della sovranità, ma se riacquistare la sostanza, la capacità tutti insieme come europei di decidere, di darci delle politiche adeguate per superare la crisi, per contare qualcosa in un mondo digitale. L'altra sfida che abbiamo è capire quella che oggi chiamiamo globalizzazione, il mondo globalizzato. Globalizzazione è un nome nuovo, ma è un processo vecchio. È un processo vecchio. La globalizzazione è la modernità. Se voi chiedete agli indiani d'America quando inizia la globalizzazione, prenderanno di mira Cristoforo Colombo. Se voi chiedete agli africani, ce l'avranno con i portoghesi che per primi sono andati lì con le loro navi e li hanno caricati schiavi ovunque. Se chiedete ai cinesi, ce la prenderanno con le cannoniere britanniche che hanno aperto i loro porti. Allora perché ci siamo inventati questa parola nuova? Per descrivere un processo di progressiva unificazione del mondo che va avanti ormai da 5 secoli e che noi abbiamo guidato, che noi abbiamo gestito per tutto questo tempo. Qual è la cosa nuova? La vera novità è che dopo 5 secoli in cui questo processo era caratterizzato dal fatto che tutti i benefici arrivavano al centro e tutti i costi rimanevano alla periferia, una parte dei costi ora arriva anche al centro. Cioè, per 5 secoli questa progressiva unificazione del mondo portava tutti i benefici a noi, europei e poi anche americani, e tutti i costi rimanevano alle periferie del mondo. Sono 20 anni che si è creata una spinta allo sviluppo anche nelle periferie del mondo, si affacciano al mercato mondiale e quindi una parte dei costi, ma una parte dei costi complessivi di questo grande processo arrivano anche a noi. Noi siamo quelli che per decenni abbiamo detto che cosa terribile che il 20% del mondo consuma l'80%, lacrime di coccodrillo, e ora siamo furibondi perché? Perché i cinesi, gli indiani iniziano a produrre e andiamo verso un 30% che consuma il 70%. Perché questa è la globalizzazione, stiamo parlando di questo tipo di costi. Noi siamo quelli che dicevano non bisogna dare da mangiare al povero, ma insegnarli a fare l'agricoltore, a pescare, appena hanno iniziato a produrre siamo arrabbiatissimi con tutto questo, con quella che viene chiamata la delocalizzazione. E badate bene, se noi guardiamo l'insieme del processo, vediamo anche i lati positivi. Dal 2000-2001 fino al 2000-2001 solo tra Cina e India moriva di fame ogni anno 6 milioni di persone, l'Austria. Cioè fino al 2000-2001 ogni anno moriva l'Austria, tutta la popolazione dell'Austria, solo tra Cina e India. Allora il fatto che, come dici, ci sono dei costi per noi, la delocalizzazione chiaramente è un costo, è un problema e lo stiamo gestendo male, ma sul piatto della bilancia dobbiamo guardare non solo quello che il processo impatta su di noi, ma l'effetto complessivo, cioè non avere più 6 milioni di morti di fame all'anno solo per Cina e India, come avevamo tra 2000 e 2001, lo mettiamo non sul piatto della bilancia quando valutiamo i processi. Perché appunto è guardare i processi in loro insieme. Perché se noi guardiamo anche i lati positivi complessivamente, questo ci dà anche la forza morale per affrontare i problemi che questi processi ci pongono, e ce li pongono. Io non vi sto dicendo che la blocchina della localizzazione non è un problema, lo stiamo gestendo male. Ma dobbiamo guardare anche, come dire, all'effetto complessivo del processo di globalizzazione, sapendo che noi possiamo farcela, perché questa è la cosa che ci manca, la capacità di vedere le nostre risorse, le potenzialità, cosa possiamo fare. L'Unione Europea è la prima economia del mondo, il secondo centro di risparmio del mondo, ha un ottimo sistema di istruzione di base, cioè questi sono gli ingredienti fondamentali per poter dire che noi siamo nelle condizioni di avere un altro ciclo di sviluppo e invece siamo attanagliati da una crisi che ci deprime a livello individuale, collettivo, sociale. Sembra che il declino sia irreversibile. Ma è davvero così? Di cosa parliamo quando parliamo del declino dell'Europa? Perché il declino dell'Europa e la scena dei paesi emergenti è relativo. A volte, quando leggiamo i giornali, sembra che la Cina sia diventata improvvisamente il paese del benvenuto. Cioè, la Cina supererà, sta per superare forse gli Stati Uniti, eccetera. Sì, ma la Cina sono 1,2 miliardi di persone. Cioè, il reddito pro capite cinese è un trentesimo del nostro. Quindi quando noi parliamo di ascesa e declino, è perché pensiamo in termini di stati nazionali, mettiamo sul piatto della bilancia l'Italia e la Cina. Non si può mettere sul piatto della bilancia l'Italia e la Cina. È come se da una parte metti una ciliegia, bella, la più bella e buona ciliegia del mondo, e poi dall'altro piatto metti un'anguria. Quando sul piatto della bilancia metti un'anguria, la ciliegia, allora via non la vedi più. Perché è così. Cioè, l'Italia fa 60 milioni scarsi di abitanti, la Cina 1,2 miliardi. Non è che puoi competere su questi piani qui. È chiaro che solo come europei abbiamo una possibilità. E come europei, appunto, non è più vero. L'Europa è la prima economia del mondo, più degli Stati Uniti, più della Cina. Abbiamo ancora delle potenzialità, delle risorse straordinarie. Ma qual è la nostra povertà? Noi ci sentiamo poveri, sembra che non possiamo fare niente, ma abbiamo le risorse. Noi viviamo nella società più ricca della storia dell'umanità. Un pochino, in realtà non più così, eravamo così nel 2008, poi dopo la crisi abbiamo ridotto un pochino, c'è la recessione, ma in termini lunghi di storia dell'umanità non c'è mai stata una società così ricca come la nostra. Noi viviamo una bulimia consumistica straordinaria. 15 anni fa i cellulari non esistevano. C'è qualcuno qui, siamo 1400, che non ha un cellulare? Per favore, alza la mano. C'è qualcuno qui senza cellulare? 1, 2, 3. Bene, abbiamo risposto. Cioè, noi siamo una società che le risorse ce le ha. Qual è il problema? È che le spendiamo male. In Italia si spende di più per bacco, tabacco e venere, cioè per alcolici, sigarette e mercato della droga e per tutto ciò che è entertainment, divertimento, piacere, dal beauty farm al cinema, eccetera, che non in educazione, ricerca, innovazione. E poi abbiamo il declino, grazie. Se tutto quello che io produco me lo spendo e non investo nulla per costruire un futuro migliore, è chiaro che le cose andranno male, ma non perché sono povero, non perché c'è la crisi e non siamo in grado di, ma perché facciamo delle scelte individuali e collettive di spesa che non hanno senso. I nostri nonni erano molto più poveri di noi. E cosa facevano? Mettevano da parte, investivano per dare un futuro ai figli. I figli cosa hanno fatto? Hanno speso il loro, anche quello di chi veniva dopo, per cui noi abbiamo un debito pregresso del 135% del PIL. Questa è la sfida, cambiare le scelte. Se io tutto quello che guadagno me lo spendo senza costruirmi il futuro, è chiaro che difficilmente le cose andranno meglio, ma questo non è solo un problema collettivo, i politici, il governo, vale per ciascuno di noi. Ognuno di noi, rispetto al suo reddito disponibile, ognuno di voi, quanto spende sulla sua formazione per un summer school all'estero, un tirocinio importante, libri, e quanto spendiamo per le piste con gli amici, il cinema, la musica, eccetera, spese di consumo telefonico e così via. Eppure, questa è la stessa cosa. Cioè, ognuno di noi, che non vi sto dicendo che per forza dovete spendere di più in innovazione, ricerca, eccetera, e formazione, che non... perché siamo abbastanza ricchi da poter avere, come dire, molta spesa per divertirci. Però dobbiamo anche mettere una spesa, una parte del nostro reddito a investire sul futuro, a costruirci il futuro. Perché la scelta è questa. Protestare contro il destino o contro gli altri, che depressione collettiva, il problema sono gli altri, i cinesi e così via, oppure riflettere, studiare, avere consapevolezza dei problemi e quindi pianificare, trovare una strategia, una linea per cambiare le cose e investire per realizzare quelle cose, quel progetto, quel programma. Questa è la sfida. Perché noi oggi viviamo in una situazione in cui abbiamo degli straordinari paradossi della crisi europea. Noi siamo immersi nella crisi del debito sovrano, già. Però l'Unione Europea e anche l'area euro è l'area avanzata del mondo con meno debito. Noi abbiamo meno debito, meno deficit, più riserve e più risparmi degli Stati Uniti e del Giappone. Però noi abbiamo la crisi del debito sovrano. Ma perché? Cioè, se noi abbiamo meno debito, meno deficit, più riserve e più risparmi, perché la crisi del debito sovrano ce l'abbiamo noi? Perché non ci siamo dotati di un governo. Noi abbiamo creato un mercato unico, una moneta unica e 28 politiche economiche, fiscali e dell'economia. Ma è folle, ma non può funzionare. Noi abbiamo fatto una moneta unica, ma segmentato, mantenuto segmentate le politiche economiche, le politiche fiscali e quindi il mercato del debito sovrano. Negli Stati Uniti, quando avevamo la crisi nel punto più grave della Grecia, c'era anche gli Stati Uniti, avevano uno Stato membro che stava per fare default. La California, che come da noi la Germania, la California da sola sarebbe la quinta potenza economica del mondo. Cioè come se da noi il default, il più grande degli Stati americani, come se da noi il default fosse la Germania. E non è successo niente. Perché? Perché nessuno attaccava il debito californiano, perché c'è il governo di Washington, perché tutti sapevano che il governo federale, in ultima istanza, se c'era un problema serio, sarebbe intervenuto. Noi non possiamo vivere in questa contraddizione di avere un mercato unico, una moneta unica e 28 politiche economiche. Ma soprattutto, ed è il paradosso politico, per mantenere, noi abbiamo visto Maastricht nel slide, nello spettacolo, a Maastricht abbiamo scelto di fare la moneta unica per europeizzare il marco in cambio della riunificazione tedesca. Ebbene, lì si è detto, i tedeschi volevano fare un'unione vera e sono stati gli altri, per esempio i francesi, che non hanno accettato, perché volevano mantenere la sovranità nazionale sul tema economico. E quindi abbiamo fatto l'unione monetaria, ma non abbiamo fatto l'unione economica, tanto che oggi si discute, no, su come fare una vera unione economica e monetaria. Quindi noi a Maastricht abbiamo fatto questa scelta per mantenere le sovranità nazionali, per mantenere la responsabilità politica nazionale sull'economia. E questa scelta dove ci ha portato? Di non creare un governo federale dell'economia, ci ha portato alla situazione paradossale che oggi gli Stati membri dell'Eurozona hanno più vincoli degli Stati membri delle vere federazioni. Perché la California non ha i vincoli del fiscal compact, non c'ha il semestre americano in cui il governo federale deve fare il controllo sui suoi conti e gli dice se la sua manovra di bilancio va bene o va male. E noi sì. Cioè, il nostro obiettivo per cui non abbiamo fatto il governo federale era così salvaguardiamo le sovranità nazionali e il risultato che otteniamo è in realtà che quella sovranità è sempre più fittizia, soggetta a sempre più vincoli. Noi avremmo molta più libertà di manovra anche a livello nazionale, oltre che a livello europeo, se avessimo un vero governo europeo. Ma l'altro paradosso è del nostro, dell'opinione pubblica. Questa crisi mostra il fallimento del metodo intergovernativo di gestione dell'Unione. Dal 2008 che i capi di Stato e di Governo si riuniscono in continuazione per affrontare la crisi. Si riuniscono, e il famoso Sarkozy aveva detto, ci serve il governo europeo dell'economia. E la Merkel ha risposto, già, e siamo noi. Appunto, la riunione dei capi di Stato e di Governo. Abbiamo avuto ormai circa 40 riunioni del Consiglio europeo, del capo stato di governo per risolvere la crisi. E come sapete la crisi è stata risolta brillantemente. Dal 2008 ad oggi la situazione è stata brillantemente risolta. No, siamo nel pieno di una crisi economica, sociale, disastrosa. Non riusciamo a vederne la fine, eppure molti dicono la colpa è dell'Europa. Dell'Europa? La colpa è dei governi nazionali che non hanno voluto dare all'Europa quelle competenze e quei poteri che ci servono per rilanciare l'economia, per difendere quella sovranità nazionale fasulla che infatti non riesce a risolvere i problemi. Per cui questo meccanismo di governo dell'Unione intergovernativo è fallito. Non solo, ma in un sistema intergovernativo, riunioni dei capi di Stato che devono decidere all'unanimità, valgono i rapporti di forza e vengono fuori, come dire, la forza degli Stati che in quel momento sono più forti. Per cui sta crescendo anche un risentimento antitedesco. In gran parte, in realtà, peraltro, ingiustificato. Noi in Italia non abbiamo fatto un grande dibattito pubblico, per esempio quando scoppia il problema della Grecia, perché l'Europa non salva la Grecia? Molti dicono perché Angela Merkel è cattiva e i tedeschi non sono solidali. In realtà quando scoppia il problema greco cosa emerge? Che la Grecia ha un debito pubblico più alto del previsto. Quanto più alto? Il 120% di debito sul PIL. E c'era un altro Stato, e la Grecia, salvare la Grecia costava il 2% del PIL dell'Europa. Ne abbiamo già buttato più del 5 nei vari fondi salvastati fino perché in quel momento c'era un altro staterello che aveva il 120% di debito sul PIL, che non era però il 2% del PIL dell'Eurozona, ma il 18%, l'Italia. Per cui noi non potevamo salvare la Grecia, perché se salvavi la Grecia, il giorno dopo la speculazione cosa faceva? Attaccava l'Italia, perché c'era il precedente che l'Europa doveva venire a salvarti, e questi dovevano poi salvare l'Italia, che era nelle stesse condizioni la Grecia. Allora, se l'Europa non ha salvato la Grecia, non è perché Angela Merkel è cattiva, ma perché l'Italia era, nonostante l'euro che ci ha dato tutta una serie di vantaggi rispetto al debito pubblico, che ora vedremo, non aveva messo i conti in ordine ed era nella stessa situazione della Grecia. Questo è il motivo per cui non abbiamo salvato la Grecia, perché uno può chiedere ai suoi cittadini il 2% del loro reddito per salvare la Grecia, è difficile chiedergli il 20% tra la Grecia e l'Italia. Chi è disposto a mettere un quinto del suo reddito per salvare il vicino? È come chiedere a qualcuno, scusa, io ho fatto il mutuo per comprare la casa, me lo paghi? Se voi trovate un vicino disponibile a pagare il vostro mutuo, segnalatemelo, però non credo che lo troverete mai. Questa era la richiesta che veniva fatta alla Germania e che non può essere accettata. Il problema quindi è un altro: creare un livello europeo. Il problema non è che la Germania salvi gli altri, è che tutti insieme mettiamo delle risorse per fare le politiche che ci permettano di superare la crisi. Perché l'Europa è già una risorsa. L'Unione Europea ha un bilancio piccolissimo, meno dell'1% del PIL, però è interamente dedicato alla crescita e alla coesione, dalle regioni al mondo. Se voi guardate i lavori pubblici, le ristrutturazioni delle scuole, delle strade, vediamo sempre fatto con i fondi regionali, con i fondi strutturali europei. I corsi di formazione, quando sono gratuiti, sono tutti finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Se noi con meno dell'1% del PIL, noi vediamo l'Europa che agisce sempre su investimenti, in capitale umano, in infrastrutture, in cose del genere. I bilanci nazionali sono tra il 45 e il 55% del PIL, investimenti non ne fanno. Ma l'Europa è già una risorsa, ed è la risorsa ed è un bilancio che va tutto in investimenti. Quindi è lì che noi abbiamo bisogno di rafforzarlo. Poi l'Europa è una risorsa grazie all'euro. L'euro oggi gode di cattiva stampa, c'è una campagna contro l'euro fortissima. Ma dicono delle cose veramente senza senso molto spesso. E l'altra cosa, mi domando dove erano nel 92, quando abbiamo fatto il trattato di Maastricht e si è fatta l'unione monetaria senza l'unione economica e politica. Dove erano questi che oggi parlano contro l'euro? Perché chi vi dice queste cose, che come dire, non ha difficoltà, io sono uno studioso dell'integrazione europea, ma sono anche un militante federalista, io non solo studio queste cose, ma siccome penso queste cose, non è che poi il pomeriggio vado a casa e mi faccio i fatti miei, cerco anche di diffonderle, motivo per cui sono qui, cerco di dare il mio contributo di cittadinanza attiva alla realizzazione dell'Europa. Dove erano? Perché questi che oggi dicono queste cose, dove erano quando gli europeisti dicevano guardate che la moneta unica non funzionerà, guardate che fare la moneta senza fare anche l'unione economica non può funzionare, bisogna andare avanti, bisogna creare delle istituzioni di governo, perché sennò al primo shock, alla prima crisi, qui va tutto a carte 48. Ci sono tantissimi studiosi che hanno detto queste cose fin dal 1992. I governi non li hanno ascoltati. Oggi arrivano questi altri e dicono l'euro è tutto da buttare, è un disastro. Dove erano? E le soluzioni che propongono sono disastrose, avrebbero dei costi molti. Ma perché? Quali sono i benefici dell'euro? Sono tanti e importanti. Anche se l'euro è vittima di una concomitanza, in politica le concomitanze sono molto importanti. L'euro nasce il 1 gennaio 1999, con un cambio 1-1 sul dollaro, e la prima cosa che fa è scende, arriva fino a 70 centesimi soltanto per favorire l'esportazione europea. Però noi in realtà dell'euro ci accorgiamo non quando nasce il 1 gennaio 1999, ma il 1 gennaio del 2002, quando inizia la circolazione fisica della moneta. Ma in realtà l'euro esisteva già da 3 anni prima. Se voi facevate un mutuo prima, era già in euro, perché come dire, c'era il circolante, era solo diverse frazioni di euro nei vari paesi, ma c'era già un cambio irreversibile, c'era già l'euro dal 1999, anche se non fisicamente. Ma succede una cosa pochi mesi prima dell'inizio della circolazione fisica, quindi gennaio 2002. Cosa succede nel 2001 di importante? Esatto, l'11 settembre. Quanto era il petrolio il 10 settembre? Quanto era il prezzo del greggio il 10 settembre? Questo non lo so già bene. Era sotto i 20 dollari al barile. Sotto i 20 dollari. Sapete quanto costa un anno e mezzo dopo il greggio? Arriva fino a $124 al barile. Non ha niente a che fare con l'euro. Ma voi capite bene che noi abbiamo avuto tra il 2001 e il 2002 uno shock petrolifero simile a quello del 73, che ci ha portato 15 anni di recessione, alta inflazione, svalutazione, disoccupazione del sterlo. E invece non ci succede niente, perché avevamo l'euro. L'euro cosa fa? Si apprezza sul dollaro. Siccome il petrolio si paga in dollari, l'euro passa da 70 centesimi fino a $1.45. Raddoppia il valore sul dollaro e così, siccome il petrolio si paga in dollari, ci assorbe metà dell'aumento del petrolio. Per cui noi non abbiamo neanche l'espressione shock petrolifero per indicare il periodo 2001-2002 come ce l'abbiamo nel 73. Ma perché? Perché avevamo l'euro che fa questo miracolo. Se avessimo avuto la lira, che di fronte a tutte le crisi internazionali mediamente svalutava del 30%, col petrolio che passa da 20 a $124 e la moneta che svaluta, voi capite bene che noi facevamo default, eravamo in mutande nel 2002. Invece abbiamo l'euro e non ci arriva una crisi economica come dopo il 73, 10 anni di disastri. No, perché avevamo l'euro, questo è un primo grande vantaggio. Però invece di essere percepito come un vantaggio, viene percepito come un disastro. Perché cosa succede? Che questo avviene nel momento in cui inizia la circolazione fisica della moneta. Voi capite bene che se anche l'euro ci assorbe una parte di questo aumento del prezzo, se l'energia passa da $20 a $124 al barile, è chiaro che tutti i prezzi aumentano, perché dal costo dell'energia dipendono tutti i costi di produzione, di trasporto e così via. Per cui è vero che arriva l'euro e i prezzi salgono, quindi dicono, ma è un disastro, è arrivata la nuova moneta, perdiamo potere d'acquisto, tutto sale. È vero, chi dice che i prezzi non sono saliti viveva da un altro mondo. È vero, il punto è che non era perché c'era l'euro. Senza l'euro i prezzi sarebbero saliti enormemente di più, perché quell'aumento non era tanto legato alla nuova moneta, ma era legato allo shock petrolifero. Quindi questo è un primo grande vantaggio dell'euro, anche se è stato percepito come un disastro, ma a causa di questa concomitanza, ed è bene saperlo. Il secondo grande beneficio è che l'euro ci ha dato 10 anni di bassi tassi di interesse. Cioè, per un paese indebitato come l'Italia, avere i tassi di interesse bassi vuol dire risparmiare moltissimi soldi, solo perché siamo entrati nel... Quando viene deciso che anche l'Italia c'entra i parametri di Maastricht ed entra nell'euro, nel 97, noi abbiamo una discesa dei tassi di interesse di 4 punti. Siccome il nostro debito era al 120, voleva dire che senza fare nulla noi risparmiavamo il 4,8% di PIL all'anno senza fare nulla. Cioè questo vuol dire che se noi non facevamo niente, non aumentavamo le tasse, non aumentavamo le spese, le tenevamo come erano, senza fare niente noi avremmo ridotto il debito pubblico di 4,8 punti all'anno. Ma che in Italia siamo capaci di non fare niente? No. Questo beneficio dell'euro, questo dividendo dell'euro l'abbiamo speso aumentando la spesa corrente. Il Belgio è entrato come noi nell'euro col 120% di debito sul PIL. All'inizio della crisi del 2008 era sceso all'80%, 40 punti di meno. Perché? Perché non aveva fatto niente. Il Belgio è stato per 2 anni e mezzo senza governo, vi ricordate? Che fortuna! Così non potevano cambiare le tasse e le spese e il dividendo dell'euro andava alla riduzione del debito. Senza sacrifici, senza austerity, senza rigore, senza niente. Solo grazie al beneficio della riduzione dei tassi di interesse. Perché abbiamo la crisi del debito sovrano? Oggi. Perché i mercati vedono che non c'è solidarietà in Europa, credono che l'euro non sia irreversibile, che qualcuno può uscire. E se può uscire vuol dire che è un paese più rischioso e gli chiedono un tasso di interesse più alto. Questo per il rischio. Voi pensate se quel paese uscisse veramente, che cosa gli chiederebbero i mercati di tasso di interesse sul suo debito? L'abbiamo visto con la Grecia. Nel momento peggiore della crisi greca, quando sembrava che la Grecia stava per fare le colpe, uscire dall'euro, sapete quant'era il tasso di interesse che la Grecia pagava al mercato sul suo debito pubblico? È arrivata fino al 25%. Cioè voi capite bene che è impossibile ritornare dal debito se stai pagando un tasso di interesse del 25%. Però questo è il destino che aspetta chi esce dall'euro. Cioè nel momento in cui sembrava che la Grecia fosse fuori, fosse già con un piede fuori dalla porta, questo è quello che gli danno i mercati. Quelli che ci dicono usciamo dall'euro e tutto andrà bene, dimenticano che se usciamo dall'euro il tasso di interesse che avremo sarà quello, non solo. Ma la nostra moneta eventuale, chi la vorrà? Nessuno. Ci sarà chiaramente una svalutazione della moneta. E il petrolio oggi quanto costa? Più di $100 al barile, intorno ai 105. Voi pensate, col petrolio a $105 al barile, la nostra vita con una moneta svalutata. morti, economicamente finiti. Questi sono i rischi, i costi di una possibile uscita dall'euro. L'altra cosa che non si dice, i primi 10 anni della moneta unica, 1 gennaio 99, 1 gennaio 2009, per la prima volta dal 73, chissà come mai, shock petrolifero, il mercato europeo ha prodotto più posti di lavoro degli Stati Uniti. È la prima volta, ma perché? Perché c'era l'euro che aveva azzerato i rischi di cambio, abbassato i tassi di interesse e quindi favorito un grande sviluppo degli investimenti intraeuropei, quindi sviluppo economico e dell'occupazione. L'euro ci ha dato quindi 3 grandi benefici: crescita economica dell'occupazione, abbassamento dei tassi di interesse e ci ha salvato dallo shock petrolifero. Questi sono i 3 grandi vantaggi dell'euro, che sono a rischio, perché come le tensioni, la crisi che stiamo vivendo, che mette a rischio l'unione monetaria e con essa il mercato unico e tutta l'Unione Europea, sono queste le cose che rischiamo di perdere. Ma da dove viene la crisi del 2008? E questa è l'altra domanda. Spesso non riusciamo a cogliere le ragioni della crisi. La crisi del 2008 nasce dagli squilibri globali legati al ruolo del dollaro nel sistema monetario internazionale. Nel 1971, dal 45 al 71, dopo Bretton Woods, abbiamo un sistema monetario di cambi fissi. Voi siete abituati che la mattina vi svegliate, c'è il telegiornale e vi dice: oggi le monete valgono tot sulle altre. Fino al 71 non era così. È la prima volta nella storia che abbiamo un sistema monetario con i cambi flessibili. Prima abbiamo sempre avuto i cambi fissi. E per una buona ragione. E tu devi sapere quanto valgono i tuoi soldi. Però, quindi, anche il sistema dopo la Seconda Guerra Mondiale era un sistema di cambi fissi. Ogni moneta aveva la sua parità con le altre, con il dollaro, e il dollaro era convertibile in oro. Però poi c'è la guerra nel Vietnam, negli anni 60, e gli americani iniziano a finanziarla stampando dollari. Gli altri non sono contenti, iniziano a mandare i loro dollari, le loro riserve in America, chiedendo in cambio l'oro. Al che il presidente americano decide che è stanco di dare via l'oro di Fort Knox, va in televisione e dice: bene signori, da domani il dollaro non è più convertibile in oro. Ci avete dollari, ve li tenete. Questa cosa qui, si entra in una terra di nessuno, nessuno sapeva, capiva come sarebbe funzionato questo sistema, che era la prima volta per l'umanità. Un sistema di cambi flessibili, nessun ancoraggio a loro. Come funzionerà? Ha funzionato magnificamente per gli americani e disastrosamente per tutti gli altri. Infatti gli americani da allora in poi hanno un bel motto: il dollaro is our currency and your problem. La nostra moneta è il vostro problema. E funziona proprio così. Perché tutti avevano le riserve in dollari. Tutto il commercio mondiale avveniva in dollari. Se una ditta italiana doveva comprare qualcosa in Francia, cambiava le lire in dollari, pagava in dollari, e poi la ditta francese era libera o di usare i dollari per comprare altro sul mercato mondiale o riconvertirsi in franchi. Quindi c'è una domanda mondiale di dollari molto alta. Gli Stati Uniti possono stampare dollari quanto gli pare, tutti hanno interesse a comprare lo stesso, perché se scende il valore del dollaro uno sta perdendo i suoi risparmi, perché tutti hanno accumulato le riserve in dollari, perché il dollaro era convertibile in euro. Quindi l'inconvertibilità mette tutti nella condizione di avere un interesse che il dollaro non svaluti. E gli americani che fanno? Iniziano a stampare moneta alla grande. Stampano dollari. Tu sei il presidente degli Stati Uniti, devi fare delle spese. Che fai? Aumenti le tasse per le elezioni o stampi dollari? Vedi tu, stampo dollari. E questo vale anche per i governatori degli stati federali. Che cosa fanno? Fanno debito pubblico. Tanto c'è sempre qualcuno disponibile a comprare assets in dollari. Perfetto. Questa cosa qui va avanti. Ci mettono 2 anni i paesi produttori di petrolio a capire il nuovo sistema, ma poi lo capiscono. E quindi nel nuovo sistema diventa possibile una cosa prima impossibile, lo shock petrolifero. E nel 73 arriva lo shock petrolifero. Quando c'era la convertibilità del dollaro in oro, se fosse aumentato in un giorno di 10 volte il prezzo del petrolio, non ci sarebbero stati semplicemente nel mondo abbastanza dollari per pagarlo. Ma in un sistema in cui non c'è più l'ancoraggio all'oro, che succede? I paesi produttori di petrolio alzano di 10 volte il prezzo del greggio. Gli Stati Uniti dicono: ah, fantastico, bene, mi stampo più dollari, tieni. Loro hanno avuto un aumento nominale del prezzo del greggio, ma non un aumento reale. È il motivo per cui ancora oggi, se voi andate in America, la benzina costa metà che da noi. Perché loro non hanno avuto lo shock petrolifero del 73 e neanche quello del 2001-2002. Ma gli altri non possono stampare più lire, più sterline, più marchi. Non c'è una domanda mondiale per loro. Quindi gli altri hanno un aumento reale del prezzo del greggio. Che succede? I paesi dell'OPEC alzano i prezzi, c'è bisogno di molti più dollari, quindi tutti gli altri paesi avanzati devono comprare più dollari dagli Stati Uniti, ma bisogno di più dollari, devono dare più della loro moneta in cambio, ma non stampandola perché la loro il beni reali in cambio. Quindi hai un trasferimento di risorse a causa dello shock petrolifero, non solo dai paesi avanzati verso i paesi produttori di petrolio, ma anche dagli altri paesi avanzati verso gli Stati Uniti. Da allora in poi noi abbiamo che si divarica l'occupazione, la disoccupazione strutturale, il ciclo economico tra l'Europa e gli Stati Uniti. Perché noi abbiamo avuto lo shock petrolifero e loro no. È anche il motivo per cui gli Stati Uniti sono 40 anni indietro a noi nelle politiche di risparmio energetico e le politiche ambientali. Non è che noi siamo stati più virtuosi perché eravamo verdi negli anni 70, ma perché non avevamo i soldi per comprare il petrolio e quindi mettiamo in campo tutte le politiche di risparmio energetico. Bisogna consumare meno energia. Gli americani non hanno subito lo shock petrolifero e quindi non lo fanno. Per cui oggi sono 40 anni indietro a noi nelle politiche ambientali. Quindi questa è l'origine del sistema, perché questo porta gli americani ad essere il primo creditore nel mondo al primo debitore, ad avere un deficit della bilancia commerciale, della bilancia dei pagamenti, del governo federale, del governo degli Stati membri, non hanno il becco di un quattrino. E si sviluppano questi squilibri globali. E alla fine tutto questo crolla nel 2008. E cosa succede? Come rispondono gli americani? Stampano moneta ancora una volta. E così che succede? Gli americani stampano moneta, la Federal Reserve fa una politica espansiva, le misure non convenzionali, però l'economia reale americana non tira, quindi questi soldi non trovano opportunità di remunerazione di investimento nell'economia reale e vanno a cercare una remunerazione speculativa. E dove vanno? Da noi. Vanno in Europa, dove hanno trovato il paese del Bengodi. Ma guarda questi! Hanno fatto un mercato unico, una moneta unica e si sono tenuti le 18 debiti, politiche fiscali, economiche, nazionali. Fantastico, vado lì. Perché gli europei non hanno un governo, non si possono difendere. Il Giappone ha più del 200% di debito sul PIL e nessuno lo attacca. Perché? Perché il Giappone ha un governo oltre alla banca centrale. Uno speculatore quando si muove non è che vuole fare dei danni, vuole guadagnare dei soldi. Se io attacco il Giappone o l'Inghilterra che è fuori dall'euro ma che per esempio ha più debito della Spagna e non è sotto attacco, se io attacco un paese dove c'è un governo a banca centrale, mi aspetto che se io vendo i titoli di Stato di quel paese, il governo dica alla banca centrale, per favore stampami più moneta e comprami i titoli di Stato. Il risultato sarà che l'attacco viene pagato da quel paese con una svalutazione della moneta, perché se stampi più moneta, nessuno la vuole, la moneta perde valore. Quindi i cittadini di quel paese saranno più poveri. Ok? Però all'investitore, allo speculatore non è venuto nulla. Ha venduto i titoli con la moneta e deve anche vendere subito i soldi prima che si svalutino e cercare altri investimenti. Ma se io faccio questa cosa dentro l'area euro, io vendo titoli di Stato italiani o spagnoli, il governo italiano-spagnolo non può dire alla sua banca centrale o stampami lire pesette e comprami i titoli. Non può neanche dire alla banca centrale europea o stampami euro e comprami i titoli, perché lo statuto prevede che non si possa fare una politica inflazionistica. La banca centrale può comprare i titoli, sì, e calmierare lo spread, e lo sta facendo, ma non può stampare moneta a caso e svalutare, perché lo statuto lo proibisce. Quindi lo speculatore sa che se lui vende non ci sarà un riequilibrio attraverso la svalutazione della moneta. Quindi come avverrà il riequilibrio? Con un aumento dei tassi di interesse. E allora che faccio? Vendo i titoli spagnoli, mi parcheggio i soldi in titoli in euro, per esempio i bund tedeschi, anche hanno un interesse negativo, chi se ne frega, tanto li faccio lì solo un mese, alla prossima asta di titoli spagnoli, che succederà? Secondo tutti stanno vendendo, che l'interesse è più alto. Io mi ricompro i titoli che avevo prima, però mi danno un interesse più alto. Questo è il motivo della crisi del debito sovrano. Gli americani che continuano a riempire di dollari l'economia del mondo, e l'economia è come una vasca. Ci abbiamo messo 40 anni dal 71 ad oggi a riempirla tutta e poi tracima, ci sono troppi soldi rispetto all'economia ed è da lì che nasce anche tutto il processo di deregolamentazione della finanza. Nasce da quello, c'erano troppi soldi rispetto all'economia reale, bisognava trovare dei modi per cui i soldi producono soldi senza passare all'economia reale. Ed è quello il processo che della deregolamentazione della finanza di cui si. Quindi questa è la sfida. E loro vengono ad attaccare noi, non perché noi abbiamo più deficit, più debito, siamo in debito, no, perché noi abbiamo un sistema istituzionale monco. Abbiamo una banca centrale che non ha tutti i poteri delle banche centrali e soprattutto non abbiamo un governo. Se noi avessimo questo, non ci sarebbe nessuna ragione per attaccare noi, invece del Giappone, che ha molto più debito di noi, o l'Inghilterra, che ha più debito e più dolci. Quindi sociale che stiamo vivendo non sono di natura economica, ma di natura politico-istituzionale. Ci manca un governo. Ma allora qual è il nostro futuro? Come possiamo fare per superare la crisi? Beh, il nostro futuro ancora una volta è l'Europa, perché l'Europa continua a essere il posto migliore in cui nascere o in cui venire a vivere. Voi guardatevi intorno, ma c'è un posto dove c'è un miglior tenore di vita, un sistema di welfare altrettanto forte, educazione, sanità per tutti, un sistema di solidarietà forte? No. Cioè noi viviamo, Rifkin ha scritto il libro, no, sul sogno europeo, cioè l'Europa è ancora oggi, nonostante la crisi, il posto migliore in cui vivere. Però abbiamo degli enormi costi della non Europa, che sono però anche le enormi potenzialità dell'Europa in costruzione. Un esempio banale, si dice sempre che noi spendiamo poco per la difesa. L'Unione Europea spende zero per la difesa. Però i 28 Stati membri insieme hanno capacità militari quasi nulle, però hanno la seconda spesa militare del mondo. Ma voi capite che se noi facessimo una difesa europea potremmo ridurre drasticamente la spesa militare aumentando allo contempo le capacità di difesa. Un ottimo pareggiare. Puoi ridurre le spese e migliorare l'efficacia. E ridurre le spese, quindi noi abbiamo un bilancio comunitario in meno del 1% del PIL e abbiamo una spesa militare complessiva superiore al 2%. Noi potremmo dimezzare la spesa militare e raddoppiare il bilancio europeo, cioè gli investimenti nell'economia. Questi sono i grandi costi della non Europa. Ma noi già oggi in realtà viviamo in una incompiuta Respubblica Europea. Noi abbiamo creato un Parlamento europeo eletto direttamente, che insieme al Consiglio dei Ministri fa quasi l'80% della legislazione vigente. Cioè noi pensiamo sempre che chi legifera è il Parlamento italiano, ma non è vero. Chi legifera è il Parlamento europeo con il Consiglio dei Ministri per la maggior parte delle cose. Abbiamo una Corte di Giustizia che funziona come un organo federale, un giudiziario indipendente federale di ultima istanza, una Banca Centrale Europea che gestisce la sovranità monetaria federale. Cioè noi abbiamo costruito come i muri della casa, degli edifici europei. Ci manca il tetto. E il tetto qual è? Il tetto è il governo, la democrazia. Perché il governo è la base della democrazia. Cos'è la democrazia? È la possibilità di sceglierti i governanti, di eleggerli e di mandarli a casa. Noi distinguiamo i regimi democratici in parlamentari o presidenziali se sono le elezioni del Parlamento e del Presidente che definiscono il governo. L'Europa è un sistema parlamentare o presidenziale? E non si sa perché non c'è un governo. Cioè abbiamo un sistema di governance in cui abbiamo da un lato la Commissione, l'embrione di un governo europeo, ma dall'altro abbiamo il Consiglio europeo, la riunione dei capi di Stato e di governo. Questa cosa va sciolta. Abbiamo bisogno di un governo federale europeo dell'economia, democratico, responsabile di fronte ai cittadini. E ci stiamo andando in quella direzione. I partiti europei presentano alle elezioni europee i candidati alla presidenza della Commissione. Questo è un meccanismo simile a quello dei regimi democratici parlamentari, in cui i partiti arrivano alle elezioni e dicono: questo è il mio presidente candidato alla presidenza del Consiglio. Questa è la scelta, andiamo in questa direzione. È un passo importantissimo che rendono queste elezioni europee particolarmente importanti. E c'è due cose da dire. Per cosa ci serve tutto questo, un governo democratico, un governo federale dell'economia europea? Per rilanciare l'economia e l'occupazione. C'è una proposta, oggi al vaglio della Commissione europea, di ICE, l'iniziativa dei cittadini europei, cioè la possibilità per 1 milione di cittadini, di firme raccolte in un anno, da almeno 7 paesi, di fare una proposta legislativa. Le organizzazioni europeiste, i sindacati, associazioni della società civile hanno fatto una proposta di un ICE per un New Deal europeo, per un piano straordinario di investimenti per il rilancio dell'economia e dell'occupazione europea. Perché si può fare, indicando anche le risorse. C'è una nuova tassa sulle transazioni finanziarie dell'europeo, invece di darla ai bilanci nazionali, usatela per fare un piano di investimenti straordinario per il rilancio dell'economia a livello europeo, perché lì abbiamo le economie di scala, l'efficienza che ci serve. Un euro investito in innovazione e ricerca a livello nazionale ne produce 7, a livello europeo ne produce 14. Guardate la differenza di risultati, di efficienza, è straordinaria. Cioè le economie di scala nel mondo di oggi contano molto. Quindi abbiamo le elezioni europee che sono per noi una grande opportunità. Per fare che cosa? In primo luogo un grande dibattito sul futuro dell'Europa. Perché è chiaro che questa Europa non funziona. La crisi è lì a dimostrarci che quell'Europa che abbiamo costruito non basta. Non va. Abbiamo bisogno di un'Europa diversa, più democratica, più efficiente, più solidale, più unita. Abbiamo bisogno di un'Europa che vada nella direzione delineata anche dai capi di Stato e di Governo con l'idea del progetto delle quattro unioni, bancaria, fiscale, economica e politica. Sì, però si sono dati un lasso temporale al 2018-2020, ma nel 2018-2020 siamo tutti morti se non riusciamo a invertire la china, a superare l'impasse in cui viviamo. Quindi le elezioni europee sono l'occasione per un grande dibattito, per i cittadini europei dire quale Europa vogliono, quale Europa vogliamo. Questo è, come dire, una delle poste in gioco alle elezioni europee. Quindi dire quali competenze ci servono, quali poteri ci servono a livello europeo, quali politiche vogliamo. E da decidere con quali istituzioni, con quali meccanismi decisionali, con quali meccanismi di democrazia. Queste sono le sfide essenziali per queste elezioni europee. E dal risultato delle elezioni nascerà una nuova Commissione. Più la Commissione sarà forte e maggiore sarà la sua capacità di leadership, di proporre delle politiche efficaci, di superare i veti nazionali, di fare delle proposte lungimiranti per i cittadini europei. Ebbene, qual è il messaggio di fondo di questa giornata con cui vi lascio per il dibattito? È un messaggio di fiducia, di impegno e di responsabilità per i giovani e per il futuro, perché dipende da noi, dipende ancora tutto e soltanto da noi. Lo spettacolo ce l'ha ricordato, questa è una storia in divenire, il cui finale non è scritto, non c'è un destino, il fatto dipende da quello che ognuno di noi, i 600 milioni di cittadini europei, vorranno fare da oggi in poi, in particolare a partire dalle elezioni europee. Abbiamo le risorse, perché siamo ancora la prima economia e il secondo centro di risparmio del mondo. Dobbiamo fornirci la cultura, il cambiamento di prospettiva, la consapevolezza di cui parlavo prima, e assumerci la responsabilità e la volontà di costruirci il nostro futuro, di rimboccarci le maniche, di definire le istituzioni e le politiche che ci servono per superare questa crisi. C'è una cosa nella depressione collettiva che a me manda in bestia, ed è questa cosa che si dice sempre: i giovani d'oggi non sono più quelli di una volta. È vero, non sono più quelli di una volta, perché sono meglio. I giovani d'oggi sono molto meglio di quelli di una volta. Una volta, i giovani di una volta sono quelli che se si diplomavano, si laureavano, avevano un accesso immediato, diretto a un lavoro stabile e sicuro per il resto della vita. Che fossero bravi o fossero scarsi non era importante. I giovani di una volta sono quelli che ci hanno lasciato il 130% di debito sul PIL. Grazie. I giovani di oggi, si dice, non hanno il rispetto dell'autorità, eccetera. I giovani di oggi sono quelli che devono farsi un lavoro durissimo per riuscire a emergere, per riuscire ad avere le opportunità di vita che i giovani di una volta avevano de plano. Questa è una generazione che deve farsi un lavoro enorme, che deve costruirsi un percorso individuale da solo. Prima ti laureavi e eri a posto, oggi se non hai fatto uno stage, un percorso all'estero, un tirocinio, un corso specifico che ti dà delle competenze che solo tu hai sul mercato in quel luogo, non ce la fai. E questi sarebbero peggio di quelli di una volta, ma non fatemi ridere. Il punto però non è che voi individualmente siate costretti a sapere più, saper fare di più di quelli di una volta. Il punto è se collettivamente saprete fare le scelte giuste a differenza di quelli di una volta. Lo spettacolo ce l'ha ricordato. Noi abbiamo avuto tre occasioni storiche di fare l'Europa. La prima l'abbiamo persa nel 54, quando non abbiamo ratificato la Comunità Europea di Difesa e la Comunità Politica. La seconda, quando il Parlamento europeo con Spinelli, oggi ora ricadono i 30 anni del progetto di trattato di Unione Europea dell'84 e i governi nazionali non l'hanno voluto, non l'hanno ratificato, abbiamo perso la seconda occasione storica di fare l'Europa. E nel 2004, quando abbiamo fatto una convenzione sul futuro dell'Europa per dare un governo all'Europa che ha fatto una Costituzione troppo debole che siamo riusciti peraltro a non ratificare. Ora abbiamo le elezioni europee del 2014, è la quarta occasione storica di fare l'Europa. Ce la faremo? Dipende da quello che ognuno di noi vorrà fare. Per questo, se questa generazione sarà davvero migliore, non dipenderà solo da quello che individualmente farete, ma da quello che collettivamente farete. Se saprete accettare questa sfida, se saprete vincerla, perché questa è la sfida per costruirvi un futuro diverso. Cosa c'è in gioco? Cosa c'è in gioco oggi? In gioco, guardate, non c'è solo la nostra pancia, non c'è solo se saremo ancora ricchi nel centro del mondo o se saremo alla periferia. In gioco c'è la salvezza dei valori, del modo di vivere, della civiltà europea moderna. Gli europei oggi, diceva Toynbee, un grande storico inglese, sono come i greci delle polis di fronte all'ascesa dell'impero macedone e poi dell'impero romano, e come i cittadini degli staterelli italiani del Rinascimento di fronte all'ascesa dei primi stati moderni, la Francia, la Spagna, gli Asburgo e l'Inghilterra. La scelta che avevano davanti era chiara: unirsi o perire. Unirsi o perire, e l'hanno persa quella sfida. Aristotele aveva detto ai greci che la polis era il luogo naturale della vita politica, economica, culturale e sociale. Su questa sfida culturale i greci hanno perso. Nel Rinascimento Machiavelli gli dice: qui bisogna fare l'unità d'Italia o saremo per alcuni secoli terra di conquista di questi nuovi stati di dimensioni maggiori. E la risposta che ottiene è: guarda che l'Italia è un'espressione geografica, che è quello che molti oggi dicono dell'Europa. Noi siamo nello stesso bivio, allo stesso tornante della storia. La civiltà europea moderna imparerà dalla morte di due grandi civiltà europee che l'hanno preceduta, quella ellenica e quella rinascimentale, oppure no? Noi saremo migliori dei nostri predecessori, coglieremo questa sfida, perché le civiltà nascono, crescono e muoiono. Quella che è in gioco oggi è la civiltà europea moderna, con i suoi valori. Noi abbiamo fatto dei disastri incredibili nella storia, le guerre mondiali, la Shoah, però abbiamo imparato qualche cosa. Oggi questa è la terra dei diritti umani, non ci sono altri nel mondo che andranno a dire che servono i diritti umani. Non saranno i cinesi, non saranno gli americani con la pena di morte. Non ci saranno altri che dicono: per affrontare i problemi globali dobbiamo farlo insieme, condividendo la sovranità, creando istituzioni democratiche comuni come abbiamo fatto noi col processo di integrazione europea. In gioco non c'è solo la nostra pancia, c'è anche il nostro cuore, c'è la salvezza dei valori della civiltà europea moderna, c'è una prospettiva di futuro per il mondo, perché abbiamo solo due modelli per governare la globalizzazione. E sono un modello egemonico, che siano gli americani oppure i cinesi, il più forte comanda e gli altri subiscono, oppure il modello europeo, la creazione di istituzioni comuni, la condivisione della sovranità, decidere insieme. Questa è la sfida, questa è la posta in gioco. Allora cogliamola, ragazzi, cogliamola, sfruttiamo l'occasione che ci viene data con le elezioni europee del 2014. Perché la cosa più importante è prenderci in mano il futuro, prenderci la responsabilità, impegnarci in prima persona, perché quello che sarà il futuro dipende da quello che ciascuno di noi vorrà fare. Altiero Spinelli diceva: l'Europa non cade dal cielo, fare l'Europa dipende anche da te. E questo è lo spirito con cui vi voglio lasciare, perché quali che siano le vostre convinzioni, quali che siano le vostre idee, che siate pro o contro, che vi piacciono i temi della pace o dell'ambiente o dell'occupazione o del sociale, non è importante. Quello che importa è che il vostro impegno personale, diretto, è la miglior premessa e la miglior promessa per costruirci un futuro degno di essere vissuto. Grazie. Ci sono i microfoni in sala per le vostre domande, commenti, critiche. Vi ricordo l'invito: stasera alle 20:45 siamo ancora qui. Aiutateci a diffondere queste idee questo pomeriggio alle 15 in via Festa del Perdono per gli insegnanti all'Università Cattolica, al Rettorato Università Statale, e in Cattolica il dibattito con le forze della società civile. Ci sono i microfoni in sala, alzate le mani e vi arriva il gelato. Non siate timidi. Qui? Un po' di luci, magari li vediamo meglio le mani. Un po' di luce in sala, per favore. Per fare domande e altre cose,
scusa,
adesso e poi anche, se ecco, volete, con gli altri strumenti informatici più avanti. Mm.
Io vorrei aggiungere una cosa, perché mi sembra che in questo dibattito non si sia parlato della volontà del popolo. Perché se si dice che è stata una tragedia il fatto di rinunciare ad unità politica, questo è avvenuto per un referendum popolare, che è l'unica forma di democrazia diretta, e quindi che il popolo si è opposto. Non esiste nessuna volontà che vada al di là di quella del popolo.
Hai ragione,
sì.
Hai ragione, però nel referendum di cui parli, sì, ce ne sono stati 4, e la maggior, se tu sommi tutti i voti, la maggioranza dei cittadini europei che ha potuto partecipare a dei referendum di ratifica ha votato a favore. Allora, il problema qual è? È che su qualcosa che riguarda tutti gli europei, tu dovresti fare un referendum europeo con una doppia maggioranza, che una cosa entra in vigore se la maggioranza dei cittadini europei hanno votato a favore e nei paesi in cui c'era una maggioranza a favore. Perché adesso tu non hai la democrazia e dici il popolo. Qui avevi che chi si è potuto esprimere nei vari referendum, la maggioranza ha votato a favore eppure non si è fatto nulla. Non solo, ma tu dai il potere a una minoranza dei cittadini europei che è maggioranza in qualunque paese, perché quindi abbiamo avuto Olanda e Francia, ma bastava l'Olanda, bastava anche il Lussemburgo. Anche il Lussemburgo ha fatto un referendum per la ratifica del Trattato Costituzionale e ha avuto una grande maggioranza di sì. Però se avesse avuto una maggioranza di no, e il Lussemburgo tutto fa 300.000 abitanti, tu avresti avuto che la Costituzione europea non poteva entrare in vigore perché c'era una maggioranza di 1.000 abitanti, magari, in Lussemburgo, che ha 300.000 in tutto, che bloccava tutto. Quindi il problema è che quando parliamo di democrazia dobbiamo sapere anche che la democrazia ha tanti livelli. È chiaro che non bisogna e non si può e non si deve fare niente contro i cittadini, contro il popolo. Però se una cosa riguarda tutti, non è possibile che uno che è minoranza in realtà, tra quei tutti che sono interessati a quella decisione, abbia un potere di veto. La democrazia che cos'è? È la possibilità per la maggioranza di decidere. Su decisioni fondamentali abbiamo inventato un principio importante della maggioranza qualificata. Però il punto è che non è che se uno è contro, tutti gli altri devono essere bloccati. Tu pensa nella tua classe se decidete di andare al cinema a vedere qualcosa, evitate la regola che o tutti sono d'accordo su che cosa andare a vedere o nessuno può andare al cinema. Non andrete mai al cinema, perché uno che dice no, ma io voglio andare a vedere un altro film, e sa che se gli altri non accettano, nessuno può andare al cinema, proverà a tirare la corda fino all'ultimo. Questo è il problema del meccanismo intergovernativo dell'unanimità nell'Unione Europea. Ci serve la maggioranza, e questo è il modo per dare davvero la voce ai cittadini europei. Per questo vi indicavo le elezioni europee. Le elezioni europee sono una grande occasione perché? Perché è l'occasione in cui tutti i cittadini europei, tutti insieme in quanto cittadini europei, si possono esprimere. Ma è chiaro che un'eventuale nuova Costituzione che crea un governo federale europeo per l'economia e auspicabilmente anche per la politica estera e di sicurezza dovrà essere sottoposto a un referendum, ma un referendum europeo. Un referendum europeo con la doppia maggioranza. Quindi tutti i cittadini europei si possono esprimere, se c'è una maggioranza si va avanti, se no no, ma senza obbligare nessuno. Uno Stato che non raggiunge la maggioranza è libero di stare fuori, ma non di impedire agli altri di andare dove la maggioranza vuole andare.
Un attimo, ma ogni nazione ha la sua dignità e comunque ci sono troppe differenze culturali tra le varie nazioni europee. Gli americani si sentono tutti americani, ma in Europa ci sono gli italiani, i tedeschi, i francesi, e mai un tedesco accederà di essere governato da un francese. Così lo stesso vale per un italiano da parte da un spagnolo o da un portoghese.
Questo non è assolutamente vero. Gli americani non si sentivano americani quando hanno fondato la Federazione Americana.
Ma gli americani
tanto che hanno fatto una guerra civile.
Erano
gli
tutti
australiani. Gli americani non erano tutti, è la nostra visione eurocentrica.
Gli americani erano comunque uniti dalla lingua inglese e dalla religione cristiana protestante.
Oggi l'America è un paese bilingue, il Canada è un paese bilingue, la Svizzera è un paese plurilingue, l'India è un paese plurilingue. Il primo Parlamento con le traduzioni simultanee non è stato il Parlamento europeo, è stato il Parlamento indiano. Allora, noi abbiamo una visione ancora, quella che tu ci proponi è ancora una visione impregnata di quello che Ulrich Beck chiama il nazionalismo metodologico. Noi sei dentro quella visione, quella prospettiva che ci costringe a morire, alla morte della civiltà europea. Non riusciamo a porci di fronte alle sfide, il mondo è cambiato, il mondo è globale. Tu ci dipingi il mondo come Aristotele lo dipingeva alle polis di fronte ai nuovi giganti. Questa è la sfida. Noi abbiamo una cultura diversa, sì, ma molto simile. Com'è che ci guardano gli altri? Gli americani, gli indiani, i cinesi non ci considerano italiani, francesi e tedeschi, ci considerano europei. Abbiamo lo stesso tenore di vita, istituzioni simili, l'80% della legislazione in comune. Come facciamo a dire che veramente abbiamo una cultura diversa?
Un attimo, voglio concludere.
I valori dei diritti umani, che ce li abbiamo solo noi in Europa, una carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, noi abbiamo in comune l'80%. Possiamo scegliere insieme se focalizzarci su quello che abbiamo in comune o se quello che non abbiamo in comune. In Italia siamo uguali.
Perché
qui
ci
siamo
sia un
a Milano.
Dibattito, voglio concludere.
Qui siamo a Milano.
Perché altrimenti non c'è nessun dibattito, c'è una predica. Ebbene, io personalmente non mi sento europeo, mi sento italiano. Viva l'Italia, viva la libertà.
E fai bene, e fai bene. Io non ti dico che ti devi sentire europeo. Io non vi sto dicendo che dovete sentirvi europei più o prima che italiani. Carlo Azeglio Ciampi ha detto: io mi sento livornese, toscano, italiano, europeo e cittadino del mondo. Ed è questo che io vi dico. Noi siamo persone umane con tante appartenenze, e ognuno di noi si potrà sentire più milanese, più lombardo, più italiano, più europeo, più cittadino del mondo. Io non mi sento più europeo che altre cose, io mi sento più cittadino del mondo di qualunque altra cosa. Questa cravatta c'ha il simbolo dei collegi del mondo unito, un'istituzione che fa studiare insieme ragazzi di tutto il mondo per ricordarci che noi siamo persone umane. Io non vi dico che voi dovete, noi non stiamo creando un nuovo nazionalismo europeo, un nuovo Stato nazionale europeo accentratore. Noi dobbiamo solo creare le istituzioni per affrontare insieme quei problemi e solo quei problemi che non possiamo risolvere divisi. Il problema è che noi oggi abbiamo dei problemi, come la crisi che stiamo vivendo, che da soli non riusciamo a risolvere, ed è sotto gli occhi di tutti noi. Per questo abbiamo bisogno di creare un livello di governo più adeguato ad affrontare le sfide contemporanee, che sono globali. Ma questo non vuol dire che dobbiamo arrivare a una lingua comune, a un'omogeneità culturale, che sarebbero un disastro. quello che stiamo cercando di costruire in Europa è un sistema di governo democratico multilivello, a più livelli, perché la democrazia è la possibilità di esprimersi come cittadino lombardo, milanese, italiano, europeo e auspicabilmente cittadino del mondo. Però c'erano delle altre mani alzate, vorrei dare la parola anche agli altri. Prego. C'è qui una mano alzata da un po', prego.
No, vabbè, c'è la ragazza.
Una lì.
Sì. Sono un cavaliere.
Io vorrei deviare l'argomento e parlare di un'altra cosa. Volevo sapere quali sono le norme europee che presiedono il problema dell'immigrazione. Se ci sono.
Allora, in realtà il tema dell'immigrazione non è una competenza europea forte, c'è solo una competenza concorrente, cioè l'Unione Europea può intervenire se c'è l'unanimità degli Stati membri e con una funzione di appoggio a quello che viene fatto dagli Stati membri. Per questo è abbastanza curioso quando Stati, come anche l'Italia, che nel momento della Costituzione Europea ad esempio era contro dare competenze sull'immigrazione all'Unione Europea, poi dice è un problema europeo che deve risolvere l'Unione. Perché l'Unione possa intervenire bisogna dargli le competenze e le risorse. Però c'è una cosa che l'Unione Europea sta facendo, cioè ha messo insieme una attività di controllo delle coste del Mar Mediterraneo, diciamo, per gestire a livello europeo, per aiutare gli stati costieri nella gestione dei flussi migratori. Però è una, come dire, è una cosa debole, perché questa è fondamentalmente una materia che gli stati nazionali hanno voluto conservare come competenza principalmente nazionale.
Ciao a tutti, salve. Io volevo ritornare invece all'argomento che ha dibattuto il ragazzo di prima. Ma quindi tutti quelli che pensano che l'Unione Europea non sia possibile per un fatto di cultura o di Stato, quindi voi giudicate una persona dalla nazionalità invece delle loro idee? Cioè, voi giudicate una persona dalla nazionalità, dalla carta d'identità e non da quello che ha da offrire o ha da dire? Io no, sinceramente. Grazie.
Grazie. Con questo intervento ci hai ricordato che c'è un motto molto pericoloso che si diceva, come dicevano gli inglesi, lo mettevano così: right or wrong my country, giusto o sbagliato il mio paese. Era quello che dicevano i gerarchi nazisti a Norimberga. Era il mio paese, erano gli ordini. In nome di questo sono disposto a uccidere e a morire. Ecco, l'invito quando si parla di cittadinanza sovranazionale, europea, cosmopolita, dei diritti umani, è il fatto che prima non uccidere non è subordinato alla nazionalità, che i diritti non si può, noi siamo la civiltà, siamo fieri di essere la civiltà dei diritti umani, per essere coerenti con quelle professioni dobbiamo necessariamente accettare che tutti siamo uguali, non solo in Europa ma nel mondo. Oggi non abbiamo purtroppo ancora le condizioni per creare un livello di governo democratico a livello mondiale, anche se ne avremo bisogno per affrontare le sfide ambientali, le sfide della pace e della guerra. In Europa però questa possibilità ce l'abbiamo e se riusciremo a coglierla saremo d'esempio anche per la gestione del processo di globalizzazione.
Buongiorno a tutti. Vorrei tornare a quello che diceva il mio collega prima. Sembra giusto. Si parlava prima appunto di volontà, di culture diverse. Se si vuole avere un'Unione Europea come Stati Uniti d'Europa, prima si deve avere una cultura comune europea, perché tutte le diverse culture andrebbero a cozzare tra di loro. Seconda cosa che volevo dire, questo è scritto in scaletta, definito come dibattito, e secondo me sarebbe giusto che gli interventi da noi avessero la stessa lunghezza degli interventi da lei, perché altrimenti c'è un problema di comunicazione. È un incontro dialettico, semplicemente, come se fosse un dibattito televisivo. Io ho 30 secondi, lei ne ha 30, che così abbiamo la stessa opportunità. Vorrei poi dire un'altra cosa, poi cederò il microfono. Io penso che l'Italia non sia un paese ancora abbastanza maturo per entrare negli Stati Uniti d'Europa. Il nostro inno nazionale dice: noi fummo da secoli calpesti e derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Questo inno è la chiave di volta per l'Italia europea. Se noi non diventiamo tutti italiani, perché non lo siamo adesso, non possiamo pensare di entrare a far parte dell'Europa. Molto semplicemente, prima diventiamo italiani, poi possiamo pensare di diventare europei.
Ma la domanda è se morire italiani o vivere europei. Ma lei dice dobbiamo avere la stessa cultura, ma perché Goethe non fa parte della sua cultura, Shakespeare non fa parte della sua cultura e Dante non fa parte della cultura degli altri paesi europei? Dobbiamo essere tutti con la stessa cultura, ma no, ma chi l'ha detto? L'Italia l'abbiamo fatto perché avevamo la stessa cultura? Fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, l'unità linguistica l'abbiamo raggiunta con la RAI. La radio televisione italiana ci ha dato l'unità linguistica che prima in Italia non c'era. Allora noi in Europa siamo messi meglio perché non dobbiamo neanche raggiungerla l'unità linguistica. Noi vogliamo creare una cultura unica europea. Il bello dell'Europa è il suo pluralismo. E un governo federale europeo non può e non deve essere un governo centralizzato. Molti temono il superstato europeo. Se i bilanci nazionali sono il 45-55% del PIL e il bilancio europeo è l'1%, è ovvio che noi non rischiamo di avere uno Stato centralizzato a livello europeo, perché anche con un'unione pienamente federale si parla di un bilancio del 3-4% del PIL e i bilanci nazionali al 45-50 invece che 45-55. Questa è la dimostrazione che noi stiamo costruendo qualcosa che è un sistema di governo multilivello il più decentrato che abbiamo mai avuto. Ed è bene così, perché noi abbiamo delle differenze culturali e meno male che ce le abbiamo, questa è la nostra ricchezza e nessuno ce la può togliere.
Buonasera. Senti, io avevo una domanda. Sì, vabbè, dai. Comunque, qua si parla tanto del fatto che noi giovani dobbiamo imparare da queste cose. Però non è che mi sembra che nella politica noi possiamo essere molto partecipi, diciamo. Anzi, cioè noi siamo quelli sempre scartati. Voi dite tanto di noi, come lei diceva prima, dei cellulari, eccetera. Ma noi chi è che ce li ha messi in mano? Cioè, ce li avete messi in mano voi, le vostre generazioni, che adesso predicate tanto noi giovani, però voi ci avete portato in questa crisi. Quindi, noi cos'è che potremmo fare? Cioè, noi raccogliamo i frutti di ciò che voi avete piantato.
È vero. Ve l'ho detto io per primo. Magari non tanto di quello che io ho piantato, forse dimostro più anni di quello che ho. Quelli che erano qui oggi, gli artisti, io, questo è un gruppo che lavora su questi temi, fatto tutto di precari. Ognuno di noi lavora all'università nella misura in cui vince progetti e porta i soldi per rinnovare i suoi contratti. Questa è la nostra è una generazione come la vostra, che deve lottare per vivere e per farsi strada. Non c'è una differenza tra noi. Io non sono qui per dire che voi dovete imparare, noi tutti dobbiamo imparare dagli errori, ma non è vero che non potete incidere. Io vengo da una famiglia normale, non ho nessuno in politica, nessun ricco imprenditore in famiglia, eccetera. Ho parlato con un primo ministro 3 volte, con un ministro degli esteri 5, con parlamentari nazionali europei almeno un centinaio di volte. E perché? Perché quando avevo 15 anni ho partecipato a una conferenza come questa e sono entrato nella Gioventù Federalista Europea e poi nel Movimento Federalista Europeo. E ho deciso di dedicare il mio tempo libero da militante non pagato di un'associazione, una società civile come il Movimento Federalista Europeo, fondato da Altiero Spinelli, a battermi per cercare di fare l'Europa unita. E per questo, dandomi da fare, creando occasioni di confronto, ho cercato di incidere. e continuo a cercare di incidere. Il fatto che voi foste qui in 1400 a discutere di queste cose è sì perché io sono un ricercatore che ha fatto determinati studi, ma anche perché invece di starmene nel mio ufficio a scrivere e studiare, che sarebbe più utile per la mia carriera, penso che la mia responsabilità di persona che ha studiato, che ha determinate competenze su questi temi, la devo mettere al servizio della società e della cittadinanza in cui vivo. Con questo spirito ognuno di noi può trovare dei modi per agire, nella sua cerchia sociale, ci sono mille associazioni che si occupano di questi temi, io ne ho detto due, ci sono per gli enti locali, la ICRE, per gli insegnanti, l'Associazione Europea degli Insegnanti, ci sono associazioni che si occupano di Europa in ogni settore, a tutti i livelli, ognuno di voi può dare una mano se vuole e può incidere, votando, dandosi da fare, eccetera. C'erano i banchetti delle associazioni europeiste all'ingresso con delle cartoline. Che cosa chiedono? Un governo europeo dell'economia, un bilancio europeo dell'eurozona. Aderite, ci sono i siti su cui potete farlo, che potete diffondere con i vostri canali, i social media. Non è vero. Quello di dire io non posso incidere è solo un modo per giustificarci con la nostra coscienza, perché non abbiamo il coraggio di prenderci il fardello della responsabilità, di essere liberi, come ci diceva Francesco all'inizio. In fondo è più comodo essere schiacciati dagli eventi che prendersi la responsabilità e darsi da fare. Ma non è vero che non può incidere. Ognuno di noi può incidere se si batte, ma ognuno di noi nel suo lavoro si batte per andare avanti, per fare carriera, per creare un futuro per te e per i tuoi figli. Io ho due bambini di 8 e 5 anni, perché mi batto con tanto vigore? Perché so che se voglio che loro abbiano delle speranze di poter avere certe chance in questa Europa, quando saranno adulti, o io avrò creato, contribuito con tutti voi, con i cittadini europei, a costruire delle istituzioni che possano risolvere i problemi di oggi, o loro, per avere le opportunità che mio padre e mia madre hanno avuto, dovranno andare in Cina. Questa è la scelta. Non rinunciate a battervi, non pensate che voi potete incidere. Ognuno può incidere, la democrazia è proprio questo.
Salve.
No, io volevo dire a quello che ha parlato per quanto riguarda la lunghezza dei dibattiti che qui nessuno ci ha dato un limite sui dibattiti. Il signor Castoldi ha parlato molto, ma ci ha dato numerosi spunti per cui parlare. E quindi non è che ha parlato dire la sua idea e imporcela. Ci ha dato numerosi spunti per dibattere adesso. E se tu pensi che il tuo dibattito è molto corto è perché soltanto non hai argomenti per cui parlare. Poi volevo dire al ragazzo che ha usato la metafora dei frutti, sta anche a quello a cui raccoglie i frutti dividere quelli marci da quelli sani. Se tu guardi l'esempio delle generazioni passate, devi seguire soltanto quegli esempi positivi, e se ci sono degli esempi negativi sta a te a migliorarli e non criticare solo e non fare niente, devi essere attivo.
Salve.
Volevo finire per quanto riguarda sempre che è stato detto che la cultura, numerose culture non possono essere messe insieme. Nonostante io sia giovane ho già viaggiato molto e ho visto numerose culture, sono stato in Turchia, sono stato in Messico e ho imparato ad apprezzarle. No, non possiamo rinchiuderci nella nostra cultura e pensare solo a noi stessi, perché sennò la nostra sarebbe un'esistenza vuota. È molto bello pensare agli aspetti di altre culture e ad esempio ai musulmani, anche se noi non condividiamo alcune cose che loro prendono dal Corano e che anche io essendo stato in Turchia so che non sono vere, ad esempio hanno numerosi cibi che noi qua non conosciamo e che io ho imparato ad apprezzare, e non è perché io sono italiano non devo apprezzare la cultura di qualcun altro. Questa è solo l'ideologia, possiamo dire, penso che tu sia leghista e che penso ci porterà alla rovina se continuiamo così.
Ciao, allora devo iniziare dicendo che mi sono stufato di invettive o botte risposta, quindi penso che siamo qui per fare delle domande e non per parlare tra di noi, perché lo possiamo fare tranquillamente fuori. Allora, quello che vorrei chiedere io è, siccome è emersa la necessità di unificare le politiche fiscali dei paesi dell'Unione Europea, perché un paese che ha un di avere più investimenti dovrebbe fare un compromesso con altri che quindi potrebbe aumentare il potere della sua concorrenza.
Perché in realtà gli conviene. Cioè noi abbiamo un livello di interdipendenza economica, se nell'Unione Europea molti stati si indeboliscono, anche gli stati forti non hanno più, come dire, i mercati cui vendere, da cui comprare, eccetera. Ma poi c'è qualcosa di diverso, qui il problema non è una somma zero tra gli stati che si aiutano o meno, è creare un governo europeo in realtà libera più risorse per tutti. Ci sono degli studi che dicono che se noi facessimo un mercato di titoli di Stato europei, gli Euro Project Bond, cioè mettessimo debito europeo per fare il piano di rilancio, ci sarebbe una domanda fortissima del mondo. Cioè noi potremmo fare titoli di Stato europei con tassi di interesse irrisori. Allora c'era l'idea di una divisione dei compiti. Siccome abbiamo creato la moneta unica, che è di tutti, e se uno fa delle politiche fiscali irresponsabili rischia di crollare anche per gli altri, abbiamo messo dei vincoli agli Stati. E va bene, però se tutti gli Stati hanno dei vincoli, bisogna che almeno a livello europeo tu possa fare una politica del rilancio dell'economia. E il dibattito che stiamo facendo è su come farlo. Il modo migliore per farlo è creare un governo europeo dell'economia con dei poteri fiscali, quindi le risorse proprie, e quindi anche la possibilità di fare debito europeo. E guardate, questa cosa che sembra strana, nuova, noi l'abbiamo già fatta. La prima comunità europea, quella del carbone e dell'acciaio, viveva, il suo bilancio era fatto delle tasse sul carbone e dell'acciaio, che venivano prese direttamente dal livello europeo, e aveva la possibilità di fare debito, che ha fatto e l'ha usato per creare condizioni migliori di vita per i minatori, specialmente per gli immigrati. In particolare ha lavorato sugli italiani che andavano in Belgio. Allora, cos'è questo? E poi noi questi poteri glieli abbiamo tolti nel 57 quando abbiamo fatto i trattati di Roma. Abbiamo aumentato le competenze a un più ampia sfera dell'economia e ridotto i poteri. Oggi si tratta di ridare all'Unione, o perlomeno all'Eurozona, i poteri che aveva la CECA. Cioè limitati i poteri fiscali, limitati, perché ci basta un bilancio del 2-3% del PIL, quindi poca roba, che però facciano da leva per poter fare emissioni di debito europeo finalizzate a un piano di rilancio. Perché guardate bene, oggi c'è in Italia un dibattito sui parametri, il fiscal compact, la politica keynesiana. Se tu oggi paghi un tasso di interesse sul debito che è del 4%, e sai che l'eventuale investimento nell'economia ti dà un ritorno dell'1%, è chiaro che non ha senso fare una politica di investimento pubblico, perché tu l'interesse che paghi sul debito è maggiore del ritorno dell'investimento. A livello europeo tu potresti fare titoli di Stato allo 0,1% di interesse, allora lì si può fare una politica di investimento, perché col ritorno di crescita economica dell'investimento ripaghi sia gli interessi che il debito, senza lasciare dei costi alle generazioni future. Questo è il motivo per cui è così importante l'economia di scala e dotarci di un governo europeo. Perché non è di lasciare più margine ai governi o di fare un gioco a somma zero. Quando il gioco a somma zero non si trova un accordo, ma creare un nuovo livello di governo fa sì che il gioco non è a somma zero, è a somma positiva e tutti hanno da guadagnarci, sia i paesi più deboli che i paesi più forti. Per questo in realtà stiamo andando piano piano in quella direzione. Ma perché ci andiamo piano? E su questa ragione, i paesi forti hanno paura che se ci andiamo troppo forti, i paesi deboli non fanno le riforme di cui hanno bisogno, non hanno più l'incentivo, perché noi riusciamo a fare le cose solo quando siamo con l'acqua alla gola. Questo vale per l'Italia, ma vale anche per altri paesi. Però in realtà, se noi creassimo delle regole per cui siamo sicuri che ognuno fa i suoi compiti a casa, anche se c'è un livello europeo che però ci permette di migliorare subito la situazione, si potrebbe andare molto più spediti. Ma questo dipende dalla volontà politica e dall'opinione pubblica. I governi non vanno avanti perché oggi c'è questa ondata antieuropea e pensano: i cittadini non sono favorevoli, rischio di perdere le elezioni se vado avanti. In realtà questo è un circolo vizioso, perché se non vai avanti la crisi peggiora e i cittadini si allontanano ancora di più dall'Europa, ma dalla politica in generale. Abbiamo bisogno dell'Europa per poter superare la crisi. Questo è il vero problema. Non è una questione di cultura, di identità, eccetera, eccetera. È una questione di provare a risolvere i problemi che abbiamo davanti. È un modo pragmatico, non ideologico o identitario. Non ci sarà mai, secondo me, una forte identità europea, per le ragioni di tante diversità culturali e linguistiche, ma ben venga. Non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è risolvere i problemi e far star bene la gente. Questo è l'obiettivo dell'integrazione europea, garantire pace e prosperità agli europei e contribuire a garantirli poi nel mondo, ad affrontando i problemi globali. Stiamo finendo, spero ci sia ancora un paio di interventi, però volevo dirvi l'ultima cosa. continuiamo questo dibattito con i mezzi, nei social media, con gli incontri di questo pomeriggio per gli insegnanti, per la società civile e ancora stasera qui alle 20.45 per chi vorrà. È importante, qualunque siano le vostre opinioni, che continuiate a discutere di questi temi. A te la parola, che c'hai già il
microfono. No, qua, scusi. Lei prima nella sua relazione ha detto che però un investimento a livello nazionale frutta solo il 7%, invece a livello europeo frutta il 14%. Già l'ha spiegato prima, ma vorrei che ce lo spiegasse meglio.
Okay, anche l'altra, così rispondo.
Posso? Ciao a tutti, salve. Con rispetto per le idee diverse, per le persone diverse, voglio esprimere un po' la mia. Allora, l'Europa adesso, ma la storia dell'umanità in generale, ci hanno dimostrato che comunque i rapporti fra gli stati sono rapporti di forza, purtroppo, che ci piaccia o che non ci piaccia. Detto questo, è giusto, è doveroso credere in una pace che è possibile in Europa, una pace fra i diversi stati, ma bisogna anche rispettarne le diversità. Credo che un accordo economico, comunque una comunità economica che ci coinvolga tutti, possa garantire la pace, ma allo stesso tempo un'unione politica è molto rischiosa, perché stati che hanno maggiore peso, come la Germania ad esempio sul piano politico, rischierebbero appunto di allontanare ancora di più l'istituzione dal cittadino italiano piuttosto che francese, appunto dal contatto con le istituzioni, si perderebbe anche questo contatto. In un certo senso già ci sentiamo poco italiani, già litighiamo qua, immagino tutti insieme in Europa. Adesso, se noi fossimo stati che tengono delle politiche che badano ai loro interessi particolari autonomamente, senza più essere sanzionati piuttosto che rimproverati dall'Unione Europea, ma con un mercato comune e soprattutto con una moneta comune. Per esempio l'Inghilterra sta facendo così, ha un debito pubblico probabilmente maggiore di quello dell'Irlanda, eppure non ha problemi economici e non ha neanche grandi problemi in Europa con i rapporti con gli altri stati, mi sembra. Quindi anche l'Ungheria, con uno staterello insignificante rispetto a noi, comunque adesso sta molto meglio avendo la propria moneta. Se noi fossimo uniti sul piano economico, rispetteremmo le diversità culturali, la libertà di scelta dei nostri governi sui nostri interessi, ma allo stesso tempo vivremmo in pace con un'economia comune, penso.
Se crolla tutto, spero che tu abbia ragione. Sfortunatamente penso che non ce l'abbia, nel senso che perché noi abbiamo ottenuto 60 anni di pace in Europa? Perché abbiamo il mercato comune? No, perché abbiamo creato delle istituzioni comuni. Cioè il nodo non è l'economia. La ceca, la prima comunità, carbone e acciaio, perché carbone e acciaio? Erano la SAR e la RUR che volevamo mettere insieme, cioè quelle bacini carbosiderurgici per il cui controllo Francia e Germania si erano scannate 3 volte in un secolo. Cioè, perché l'Europa è l'unica area del mondo dove abbiamo avuto 60 anni di pace? Ci sembra impossibile avere la guerra tra gli italiani e i francesi, mentre in Africa, in Asia, in America Latina la guerra c'è. Perché? Perché abbiamo creato delle istituzioni. Se la Francia e l'Italia hanno un problema, vanno alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Cioè non è l'economia, sono le istituzioni. Non è vero che nell'Unione Politica i paesi contano di più. Nell'Unione Politica, noi lo vediamo oggi, istituzioni che abbiamo istituzioni politiche. La Commissione è un'istituzione politica, il Parlamento è un'istituzione politica, la stessa Banca Centrale è un'istituzione politica. E lì comanda la Germania? No, perché lì c'è la democrazia, si vota a maggioranza. Le ultime decisioni della Banca Centrale Europea sono tutte state prese a maggioranza col voto contrario del membro tedesco. E chi se ne frega? Il punto è, dove c'è il metodo intergovernativo, i governi che negoziano, è lì che contano i rapporti di forza e il più forte si fa valere. Per questo la sfida è un sistema federale, cioè un sistema democratico, e un sistema dove non è più vero che il più forte comanda. Perché, come dire, c'è un sistema democratico, ognuno vota, e come dire, vota in base ai suoi cittadini, eccetera, non al peso economico, eccetera. Cioè, allora, questa è la sfida, per cui il problema fondamentale è se senza la moneta comune il mercato unico tiene? No. Questo è perché abbiamo fatto il mercato unico e poi ci ha dato molti più benefici quando ha fatto la moneta. Perché se tu svaluti continuamente la moneta, stai facendo una competizione sleale agli altri del mercato unico, alla fine ti dicono esci. L'altro elemento è, non puoi avere una moneta unica e mantenere la libertà degli stati. Se tu fai una moneta unica e poi uno stato si mette allo stesso tempo a fare debito a tutto spiano, crolla tutto. Perché la moneta, come dire, è un elemento in comune. Cioè il problema è, noi abbiamo già un livello di interdipendenza talmente forte che abbiamo bisogno di istituzioni per gestirle. Un esempio, noi abbiamo spesso questi dati sull'Italia o la Germania, grandi paesi esportatori. Sono dati fasulli, perché contano le esportazioni dell'Italia verso gli altri paesi europei o della Germania verso gli altri paesi europei come esportazioni. Ma in un contesto di moneta unica e di mercato unico è come per la Toscana vendere in Lombardia. Se noi depurassimo i dati delle esportazioni dalle esportazioni dentro il mercato unico, dentro l'Unione Europea, ci accorgeremo che in realtà la maggior parte del nostro commercio è intraeuropeo, cioè che noi abbiamo raggiunto un livello di interdipendenza, per cui l'interdipendenza tra l'Italia e la Germania è, per intenderci, maggiore di quello tra la Lombardia e la Sicilia. Pure pensiamo che è opportuno avere un governo in Italia per gestire l'economia, l'interdipendenza tra la Lombardia e la Sicilia, ma non un governo europeo per gestire l'interdipendenza tra l'Italia e la Germania, anche se i livelli di flussi economici, finanziari, eccetera, eccetera, ormai, come dire, sono analoghi dentro gli stati e tra gli stati europei. Qui non è un problema di idee, di desideri, eccetera, è un problema di affrontare i problemi. Questo livello di interdipendenza ce l'abbiamo già. Il problema è se lo gestiamo con un metodo intergovernativo, rapporti tra stati, come dicevi tu, che sono rapporti di forza in cui il più forte comanda, o con un metodo democratico, cioè istituzioni comuni in cui si vota tutti insieme. E quando c'è la maggioranza qualificata si va avanti. Cioè non è un problema, come dire, astratto. Molte delle cose che sono state dette sembrano non rendersi conto di alcuni dati, che però sono dati, cioè non è che possiamo liberarcene. L'80% della legislazione è in comune. L'80% del nostro commercio è intraeuropeo. Nel mondo, da soli, non contiamo nulla. Cioè, noi con queste cose ci dobbiamo fare i conti. Mi rendo conto che psicologicamente è difficile fare i conti con le cose che non ci piacciono. Però questa è la sfida che i greci e gli italiani del Rinascimento hanno perso ed è la sfida che noi abbiamo davanti. Io non vi so dire se noi questa sfida la vinceremo o la perderemo. So però che dal fatto se la vinciamo o la perdiamo dipende il futuro. E quindi l'invito che vi faccio è a battervi. L'importante è impegnarsi, finire la propria vita sapendo, con le parole di San Paolo se volete, ho combattuto la buona battaglia, ho mantenuto la fede, succeda di me quel che deve succedere. Cioè, noi alla fine della nostra vita dovremo fare un bilancio e dovremo valutare se abbiamo fatto quello che potevamo per avere una vita piena, per migliorare la situazione nostra, dei nostri figli, della nostra società, oppure no. L'invito è a farvi carico di questa responsabilità. L'invito è a essere liberi, come diceva l'introduzione allo spettacolo. Questa è la sfida che vi lanciamo. Speriamo che la raccogliate, non solo sulle nostre idee, anche su idee diverse, ma impegnandovi. Grazie a tutti voi della vostra partecipazione, dell'attenzione.
Mi scusi. Posso sottoporle ancora ultime tre questioni?
Prego.
Allora, velocemente, per quanto riguarda la salvaguardia del modello culturale europeo rispetto al modello culturale degli Stati Uniti o delle altre potenze attraverso un'unione, non si rischia di omologare questo modello al modello che in un certo senso si cerca di contrastare? E prendendo come esempio, infatti, per gli Stati Uniti d'Europa, prendiamo come esempio gli Stati Uniti d'America, che abbiamo portato più volte come esempio positivo. Poi, le chiedo, non le sembra forse di essere leggermente demagogico quando parla di questa generazione giovani come migliore delle altre, semplicemente perché parte da una situazione più difficile rispetto a quella della situazione precedente, anche se a mio parere non più difficile di quella generazioni precedenti.
Ma infatti voi non siete migliori moralmente, semplicemente dovete imparare e sapere molte più cose di quello delle generazioni precedenti perché la competizione è più dura. Non è che siete migliori moralmente. se non avevi bisogno, come, di lavorare duro per avere successo, non lo facevi.
Ok, no, allora forse avevo preso la prima parte del suo discorso. E come ultimo punto volevo chiederle se quello che si cerca di raggiungere con l'Europa è un modello culturale affermato a livello mondiale della crescita e dell'aumento della produzione e dell'aumento della ricchezza non possa essere considerato sbagliato e si possa riuscire a vivere.
Ma non è questo il modello europeo. Non è questo l'essenza del modello europeo. L'essenza del modello europeo sono i diritti umani, la solidarietà, sono queste le cose che ci contraddistinguono. Su quel modello lì ci sono già gli Stati Uniti, bastano e avanzano.
Ma non si rischia di continuare a rincorrere gli Stati Uniti per cercare di affermarsi a livello economico e a livello mondiale? Oltre a sicuramente all'importanza che assume l'Europa sotto i punti che lei sosteneva, separatamente dalla situazione economica.
Se tu non conti niente economicamente e politicamente, sei un fallito nel contesto mondiale, nessuno ti prenderà a modello quelle idee, quei valori, quei meccanismi di governo. Cioè, se noi pensiamo che servono istituzioni comuni per affrontare i problemi globali, abbiamo bisogno che il processo di unificazione europea non fallisca. Questa è la sfida. Cioè, poi ci sono, una cultura è fatta di tante cose. La cosa presumibile è che gli altri prenderanno le cose che gli sembreranno particolarmente di successo. Io non credo che nel mondo in cui viviamo l'elemento di maggior successo che l'Europa ha da offrire sia un modello di crescita economica smisurata, anche perché il modello europeo è diverso da quello americano. Quello americano è incentrato tutto sui consumi, senza risparmi. Quello europeo è molto più incentrato sugli investimenti legati ai risparmi. Noi abbiamo un livello di consumi rispetto agli americani molto più basso. Cioè il modello europeo è molto meno consumistico in realtà, forse anche sempre troppo, ma molto meno di quello americano, e poi ha delle caratteristiche diverse in tema di solidarietà, di tutela dell'ambiente, di diritti umani. Questo è il problema che io pongo. Se l'Unione Europea fallisce, lei è l'unica che porta avanti questi valori, queste caratteristiche, e non ci saranno altri a portarlo avanti. E portarlo avanti non vuol dire imporlo, perché non abbiamo nessuno strumento per imporlo agli altri, per fortuna. Però è chiaro che se noi abbiamo successo, tutti quando c'è qualcosa di successo cercano di imitarlo, di avere altrettanto successo, e quindi si fanno, come dire, prendono quel tipo di ordinamenti, quel tipo di valori. La democrazia si è espansa perché? Perché è bella, o perché gli stati che erano democratici erano anche quelli che hanno avuto il maggior successo economico e politico. No, è chiaro che il secondo elemento era decisivo, per cui avere un ruolo nel mondo è decisivo anche per la, come dire, diffusione di certi valori, non per l'imposizione. Gli europei non sono mai stati, ad esempio, per l'esportazione della democrazia, ma piuttosto per il tentativo di favorire, mediante progetti di cooperazione, di collaborazione, lo sviluppo di forze autonome, di società civile, eccetera, che favorissero i processi democratici nelle aree del vicinato, a differenza degli americani che pensavano che la democrazia la potevi esportare sulla punta delle baie, dei loro carri armati. Cioè, questa è il modello europeo è diverso da quello americano in molte cose, e dobbiamo saperlo. Non dico che è migliore, abbiamo cose, come dire, gli americani su altri fronti, libertà individuale, eccetera, no, sono forse più avanti di noi, però su altre cose noi siamo, come dire, forse la punta più avanzata oggi nel mondo. Noi dobbiamo essere consapevoli dei nostri pregi e dei nostri molti difetti. Abbiamo dato al mondo le guerre mondiali, la Shoah, dobbiamo imparare dagli errori per cercare di migliorarci, con umiltà, cercando di affrontare i problemi. Questo è quello che abbiamo cercato di fare anche oggi. L'umiltà di sapere che le cose non vanno bene, noi non siamo venuti più a dirvi l'Unione Europea è bellissima, tutto va bene, a dirvi c'è una grave crisi, la dobbiamo affrontare, mettendo in campo degli strumenti che ci sembrano utili. Questa è la prospettiva, studiare, acquistare consapevolezza e rimboccarsi le maniche, prendersi la responsabilità di cercare di migliorare le cose. Io vorrei lasciarvi con questo messaggio, mi sembra quello più importante. Grazie.
Una domanda al volo. Allora, noi siamo del coordinamento regionale. Siamo del coordinamento regionale delle consulte provinciali student care.
Velocemente. siamo del coordinamento regionale delle consulte della provincia Lombardia, della regione Lombardia. Prima domanda mia, i dati che lei ha citato sull'economia europea, che siamo la prima potenza mondiale come economia, la fonte per cortesia, perché studiando economia mi sono fatto una testa così sulla forza della Cina, sulla supremazia americana. Quindi magari avendo
Eurostat, Banca Mondiale, può prendere quello che vuole?
No, non ho capito, può ripetere?
Eurostat, Banca Mondiale, può prendere qualunque, il Fondo Monetario Internazionale, tutte le fonti, il PIL dell'Unione Europea complessivamente è maggiore di quello degli Stati Uniti e della Cina.
Va bene, grazie.
Posso dire una cosa, giusto per... visto che in Europa c'è anche qualche paese che secondo me saggiamente per la natura della sua economia ha tenuto la moneta sovrana, un esempio stupido, l'Inghilterra. L'Inghilterra è un paese la cui principale industria, quindi la sua, diciamo, prima forza produttiva di utili è il settore finanziario, sono per l'80% imprese finanziarie. L'Irlanda era uguale. La differenza, quando c'è stata la crisi, è che l'Irlanda aveva l'euro e ha fatto una fine pessima, ha dichiarato default. Mentre invece l'Inghilterra, con la sterlina più forte dell'euro, è ancora lì. Quindi io le chiedo, secondo lei, se noi italiani, e glielo chiedo come studente di un economico sociale, tornassimo alla lira con una comprensibile svalutazione, non avremmo convenienza perché gli altri, con una moneta più forte, verrebbero sicuramente a comprare i nostri prodotti, perché li pagherebbero magari la metà o il 20% meno di quelli europei.
Ci sono due premesse sbagliate però nel suo discorso, cioè l'Irlanda non ha fatto default,
malissimo comunque,
è il primo punto. Il secondo è che tutti e due avevano il settore finanziario, sì, però c'era una differenza, cioè il settore finanziario irlandese era molto esposto sul subprime americano, quando stava per crollare lo Stato irlandese ha deciso di salvarlo investendo una valanga di soldi, e quindi l'Irlanda, che era un paese molto virtuoso, debito a posto eccetera, si è caricata del debito del sistema finanziario troppo grande. E quindi da lì sono nati i problemi irlandesi. Il secondo elemento è che la sterlina non è per niente più forte dell'euro. L'Inghilterra sembra che va bene, perché? Perché ha svalutato del 30-40%. Allora, qual è il punto? È l'Inghilterra ha svalutato del 30-40% e gli è andata bene, che no, come dire, perché? Perché dentro al mercato unico non l'abbiamo voluta cacciare.
Però 85 centesimi di euro sono una sterlina. Se non, no, aspettate. 0,80 sterline sono un euro.
Sì, ho capito, ma il punto è quanto era il cambio all'inizio dell'euro e all'inizio della crisi. La sterlina, quando è nato l'euro, aveva un cambio in cui la sterlina valeva molto più dell'euro. Ma questo che non è una questione di forza delle monete, è una questione di qual era il cambio in quel momento quando è nato. Il punto è la sterlina in questi 5 anni di crisi ha svalutato di quasi il 40%. Allora, quando tu svaluti del 40% vuol dire che i tuoi cittadini hanno perso il 40% del potere d'acquisto e il 40% dei loro risparmi. Cioè, perché, giusto per capire.
Uno Stato sovrano può attuare delle misure.
Uno Stato sovrano lo può fare. Il problema qual è? Tu vuoi essere uno Stato sovrano che all'occorrenza ti svaluta i tuoi soldi per cui tu hai perso il 40% dei tuoi risparmi. Come ha fatto l'Italia con noi? Cioè, l'Italia con noi, quando andava avanti con le svalutazioni competitive, che cosa faceva? Diceva ai suoi cittadini ogni tot anni, beh ragazzi, adesso siete il 30% più poveri. La svalutazione e l'inflazione sono una tassa sui poveri, sono una tassa sul reddito fisso, i lavoratori, i dipendenti, i pensionati, eccetera. Perché tu svaluti la moneta, svaluti il risparmio e svaluti i soldi di chi... Tu hai ragione, dici, però con la moneta svalutata vendi di più. Benissimo, per chi produce ed esporta la svalutazione è un vantaggio. Però per la maggior parte dei cittadini di quel paese è una fregatura. E il motivo per cui i paesi forti non è che vanno avanti a dire ah che bello, facciamo una svalutazione competitiva. No, facciamo innovazione di progetto e di prodotto. L'Italia perché è indietro sulla competitività e la produttività? Perché siamo andati avanti per 30 anni con le svalutazioni competitive, togliendo alle imprese la necessità di fare innovazione di processo e di prodotto per stare sul mercato. Lo facevamo facendo pagare il prezzo a tutti i cittadini. Il problema della crisi dell'Italia oggi qual è? Quando siamo entrati nell'euro, non abbiamo capito il gioco. Se tu leggi i discorsi di Ciampi, Presidente della Repubblica, sono fantastici, ti dice: guardate che entrare nell'euro non è la fine della gara, è l'inizio. Adesso siamo in una tavola, in un piano livellato, mercato unico, moneta unica. Si compete sulla base dell'innovazione di progetto di prodotto. L'Italia cosa ha fatto? È entrata la moneta unica, ha detto, dopo la rincorsa, per entrare, ha detto, che bello, siamo arrivati e ci sediamo. Abbiamo smesso di fare innovazione, di fare le riforme strutturali, gli altri, la competitività è andata avanti e noi no. Ma non è colpa dell'euro, è colpa di noi che siamo stupidi. Perché, come dire, noi abbiamo saputo fare le riforme per agganciare l'euro. Poi quando lì iniziava la partita, iniziava la corsa, ci siamo seduti. Su questo i discorsi dei Ciampi sono bellissimi. Dice, noi abbiamo fatto la rincorsa per poterci iscriverci alla gara e invece abbiamo pensato che la gara era finita. E gli altri hanno iniziato a correre e noi ci siamo seduti. Questo è il problema dell'Italia oggi. Ma la moneta non ha nulla a che vedere con questo. Senza la moneta, tu dici, svalutiamo, benissimo, svalutiamo. Allora, l'Inghilterra, come la Norvegia, ha un piccolo vantaggio rispetto a noi. Si chiama Mare del Nord e petrolio. Noi no. Con la moneta svalutata e il petrolio a 105 dollari al barile, il nostro sistema produttivo è morto.
Si eliminano le accise. Noi parliamo ancora le guerre di 100 anni fa. Lo Stato mette delle accise che portano il costo di benzina e diesel.
E perché?
Le mette per pagare la spesa pubblica. Allora, la spesa pubblica è aumentata di 150 miliardi di euro in pochi anni. Quindi è un problema della politica, altrimenti l'euro andrebbe benissimo. Il problema è la politica non è stata capace, come ha detto anche lei giustamente, di sfruttare l'euro. Ora, abbiamo l'euro, siamo in crisi. L'Europa cosa può fare per noi? Può investire nel nostro paese, può darci dei soldi. La Banca Centrale Europea, se non ricordo male, ha 500 miliardi di euro. I titoli di Stato sono di per sé una fregatura per il finanziamento. Bisogna far ripartire le imprese. Ogni giorno in Italia chiudono centinaia di imprese e non perché non hanno lavoro. Non vengono magari pagate dallo Stato, dai fornitori che hanno i loro stessi problemi. Questo perché? Per la politica.
E infatti l'Unione Europea che cosa ha fatto? Ha permesso allo Stato italiano di sforare il parametro per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Quali sono le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia? Di ridurre il cuneo fiscale e di aumentare la tassazione sul patrimonio. Noi cosa facciamo? Il contrario, aboliamo l'IMU e sul cuneo fiscale facciamo poco. Allora il punto è che le cose che tu dici sono esattamente le cose che sono le raccomandazioni emerse dal semestre europeo per l'Italia. Il problema è che noi non le facciamo, ma tu pensi che le faremmo se non avessimo anche lo sprone dell'Unione Europea? Usciamo improvvisamente, la nostra classe politica il giorno dopo è diventata virtuosa e fa le riforme che non ha fatto quando aveva più vincoli e più incentivi a farlo. Cioè l'Unione Europea per noi è stata lo strumento per fare una serie di riforme importanti che la classe politica italiana non era riuscita a fare. Cioè il vincolo esterno che ci permetteva di trovare la forza di fare delle cose, di rimettere in ordine i conti pubblici e così via. Allora voi pensate che stando fuori noi entreremo in un circolo vizioso di svalutazione competitiva raffica e di incapacità di fare le riforme come è venuto dopo il 73. Cioè non facciamoci illusioni, no, il mondo va guardato per quello che è, la classe politica dei vari paesi per quello che è. Se non facciamo le riforme, quando abbiamo tutti gli incentivi a farlo, addirittura l'Unione Europea sta discutendo sul fatto di creare degli incentivi finanziari, per cui quando gli stati fanno le riforme danno dei benefici a lungo termine, ma all'inizio hanno un costo di transizione, l'Unione Europea ti finanzia le riforme strutturali, ti copre una parte dei costi di transizione per incentivarti. No, si sta discutendo di questo. E voi pensate che fuori dall'Unione Europea, senza le pressioni e senza gli incentivi dell'Unione Europea, noi in Italia ci metteremo a fare tutte le riforme, taglieremo il debito pubblico, taglieremo la spesa pubblica e diventeremo un paese virtuoso. Ma questo, come dire, è credere a che gli asini che volano. Cioè, bisogna avere la coscienza di chi siamo, cosa siamo. Abbiamo dei grandi punti di forza e dei grandi punti di debolezza. Dobbiamo lavorare sui nostri punti di forza per affrontare quelli. L'Unione Europea è uno dei nostri punti di forza, che ci mette dei vincoli a comportarci bene, meglio di come abbiamo fatto in passato, ci spinge a fare delle riforme, addirittura sta studiando il modo di incentivarci anche finanziariamente a farle. Quindi pensare che senza questo saremmo più virtuosi e faremo più riforme, mi dispiace, ma non ha molta, molta credibilità. Però volevo dirti questo, e quello che tu dicevi, e il bello, è che dicevi le cose che sono proprio le raccomandazioni dell'Unione Europea. Non è un caso se oggi chi è per l'Unione Europea, perché una delle cose curiose è che si parla in giro, noi abbiamo oggi tanti che parlano contro l'euro, tutti accademici con la pancia piena a differenza di noi, tutti ordinari eccetera, ma tu imprenditori e sindacati contro l'euro in Europa, li vedi? No, ma perché? perché questi lo capiscono, che senza l'Unione Europea e senza l'euro noi saremmo veramente in mutande, che rispetto al rilancio dell'occupazione dell'economia sarebbe un disastro. Squinzi, che cosa ha detto due settimane fa? Qui serve un grande rafforzamento dell'Unione Europea, qui sono gli Stati Uniti d'Europa. I sindacati cosa hanno fatto? Hanno lanciato con le organizzazioni europeiste, no, l'iniziativa dei cittadini europei per un grande piano di investimenti per il rilancio dell'occupazione e dell'economia europea. Cioè le forze vive della società, quelle che tirano su la baracca, come dire, queste, non gli accademici come alcuni che stanno lì a sparare contro l'euro e costruiscono come la fama pubblica, la loro carriera accademica dicendo fesserie. Cioè le forze vere della società sono lì a dirti che bisogna uscire dall'euro? No, sono lì a dirti che devono fare le riforme, che dobbiamo stare dentro, che dobbiamo usare, sfruttare gli incentivi e la forza che abbiamo. Questo è avvenuto prima, nella rincorsa per l'euro, e accade oggi. State a guardare che cosa viene detto nel merito e guardate anche chi lo dice, perché a seconda di chi lo dice vedete anche quali sono gli interessi collettivi in gioco. Io mi rendo conto che una situazione di crisi come questa, ognuno di noi ha paura, e ci sono tante persone che hanno interesse a cavalcare la nostra paura, perché dire torniamo indietro al tempo passato che era meraviglioso, ma c'è qualcuno che pensa davvero che il tempo passato, cioè, c'era qualcuno che negli anni 70-80 pensava che l'Italia andava da Dio, quando c'era la disoccupazione ancora più alta di adesso, l'inflazione alle stelle, il debito pubblico che cresceva continuamente, svalutazioni competitive ogni poco, ma non competitive, perché nessuno voleva la lira, quindi noi adesso stanno dipingendo l'Italia come il paese del Bengo di prima. L'Italia, al momento che è stata più ricca, sono stati i primi 10 anni dell'euro. Adesso abbiamo una crisi molto grave perché quella costruzione non era perfetta. Ma la cosa, chi è che è più in grado di capire perché? Quelli che nel momento in cui l'hanno fatta, nel 92, hanno detto guardate che questa cosa non tiene. Hanno spiegato il perché fin dal momento che c'era Maastricht e hanno anche spiegato che alla prima crisi e shock esterno tutto questo sarebbe finito in un disastro se non si creavano gli strumenti di governo dell'economia. Cosa che nel 2008 è puntualmente avvenuta. A quel punto si sono svegliati invece gli apprendisti stregoni che pensano, cavalcando la paura, di poter raccogliere consenso a mani basse e a poco prezzo, sulla pelle degli altri. Perché se usciamo perdiamo i bassi tassi di interesse, perché oggi dice, ma c'è lo spread, qualcuno dice, con i tassi di interesse attuali non conviene stare nell'euro, ma perché i tassi di interesse che pagavamo prima di entrare nell'euro quali erano? Erano molto più alti, e se uscissimo dall'euro sarebbero molto più alti, cioè noi oggi siamo in difficoltà pagando il 4-4,5% di interesse, ma se uscissimo dall'euro quanto pagheremmo? L'Italia prima dell'euro quanto pagava? Chiedetelo ai vostri genitori che negli anni 80 e inizio 90 avevano il BOT, rendevano sopra il 10%, avevamo i rendimenti a 2 cifre. Questa, come dire, è la differenza. Cioè, perché spesso se non si guardano ai dati reali, ai dati empirici, e per questo dico studiare, che studiare serve, perché se le cose, come dire, non hai dati empirici è difficile fare una valutazione dei costi e benefici delle varie opzioni, e questa è la sfida. Quindi usciamo da qui con la voglia di studiare, con la voglia di imparare, con la voglia di prendere consapevolezza e di prenderci in mano il destino. Che non c'è un destino scritto, non c'è un fatto, il declino non è inevitabile, è irreversibile, dipende da noi. E quindi rimbocchiamoci le maniche. Avete avuto una pazienza infinita, fra un po' arriviamo all'1:30, spero che tutto questo si ripercuota nella vostra partecipazione stasera. Grazie ancora a tutti della partecipazione, dell'attenzione.